Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Franco da Mantova, dimmi.
Non lo so, non mi ricordo più.
Ma vaffanculo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo, Paolo da Modena, dai.
Pronto?
Perché poverino, scusa?
Pronto?
L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
Vabbè.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Attenzione, please. Buonasera a tutti voi. Buonasera.
Allora, dunque, io volevo parlare delle piramidi, se possibile, volevo dirti delle cose in merito.
Delle piramidi?
Sì, sì, cioè... delle piramidi d'Egitto. In realtà volevo dire che non sono delle tombe, è inesatto, è impreciso. Cioè, in realtà sono dei generatori di energia bioelettrica. In realtà noi vediamo solo la punta dell'iceberg delle piramidi.
Certo, sì,
vediamo
certo.
Solo il vertice, ma
e invece?
Sono molto più sotterranee. Sì, praticamente è un'energia stellare che fa solo bene e hanno scoperto che può avere anche degli scopi terapeutici. Perché queste piramidi in realtà sono dei generatori di bioenergia.
Ma no!
Bioenergia elettromagnetica.
Sì, sì.
Quindi in automatico sviluppano delle vibrazioni, dei campi vibrazionali, giusto per spiegarti in termini molto più semplici.
No, ma io sono d'accordo. Io dico solo che se lei vede delle punte delle piramidi, io sento solo teste di cazzo qui, solo quello sento. Sarà un problema mio, eh?
Allora, la storia non è quella che ci raccontano, caro David. Quindi ti posso garantire che sono state costruite 78.000 anni fa e non sono delle semplici tombe.
E che c'è sotto? E che cosa c'è sotto?
Allora,
invece?
Praticamente, Giuseppe, sono dei costrutti che sviluppano dei campi vibrazionali per aprire degli stargate, cioè dei portali, attraverso i quali gli alieni passano per passare da una dimensione all'altra. E quindi è un passaggio per approdare poi sulla Terra, come per uscire dal pianeta Terra.
Un caro saluto serotino a voi, amici, un caro saluto da Diego Pusaro.
Adesso non so di che cavolo state parlando.
Ma se invece di mettere in trasmissione prostitute, persone che hanno avuto le condanne, ma perché non comincia a mettere politici e a fare il giornalista serio?
Pezzo di merda! Ah! Giuseppe Cruciani, noto opinionista nazionale e conduttore di quella fortunatissima trasmissione che si chiama La Zanzara.
Perché ascoltate La Zanzara? Voi smettete di ascoltare questa roba.
Allora ragazzi, vi stupirò, prima cartolina di stasera, Fabrizio Corona. Molti di voi sanno chi è, non c'è bisogno di presentarlo. Pagato dalla Rai per le sue notizie sui calciatori scommettitori. Molti si scandalizzano, interrogazioni parlamentari. Ma qual è il problema? Non ho capito. Porta notizie, è al centro di una discussione, è al centro di notizie di cronaca, è al centro di uno scandalo? La risposta è sì. Dice cose vere, alcune sì, altre no. Basta fare le domande giuste. Dov'è lo scandalo? Uno va e porta delle notizie, probabilmente porta anche dello share, perché non dovrebbe essere pagato? Cioè non si capisce perché, perché ha avuto dei trascorsi, perché è stato in galera, perché è stato condannato? Vogliamo fare l'elenco di tutte le persone condannate che sono passate dalla Rai? Ma dai, su, questi sepolcri imbiancati che protestano in nome dell'etica, in nome dell'etica, dai, non diciamo cazzate. Prima cosa. Seconda cosa. Dov'è la voce dei cosiddetti islamici moderati italiani? Per esempio Abdallah Kabakebji, amico di David Parenzo, non mi sembra che si sia esposto in questi giorni contro i tagliagole di Hamas, ma è un solo esempio, non lo voglio mettere sulla graticola, per carità, lo nomino, ma non lo voglio mettere sulla graticola. Perché non si è espresso contro i tagliagole di Hamas? Eppure lo pensa, spero che lo pensi, credo che lo pensi, il fatto che siano dei banditi, terroristi, assassini. Forse ha paura? Forse ha paura, non lo so. Fatto sta che molti, non dico Kabakebji, molti, molti di questi qua sotto sotto, non dico che sono a favore di Hamas, ma vogliono sicuramente distruggere lo Stato di Israele. Questo è il punto fondamentale. Infine vi leggo una cosa che ha scritto un signore che di nome fa Alessandro e di cognome fa Orsini. Orsini ha scritto: Netanyahu è diventato ufficialmente il più grande massacratore di bambini dopo Hitler. Ve la lascio lì, perché ne parleremo, giudicherete, interverrete e direte. Ultima cosa. Vedete, può essere considerata una piccola cosa, ma a mio parere è una vergogna. E ci hanno assegnato tempo addietro le Olimpiadi invernali che si svolgeranno nell'anno di grazia 2026 tra Milano e Cortina. Ora siamo riusciti nella grande impresa, nella mirabolante impresa. Sapete che nei giochi invernali uno degli sport principali, a me fa orrore, cioè non mi piace per niente, è il bob e lo slittino. Il bob e lo slittino sono due attività fondamentali, cioè due categorie stupende, meravigliose di quello sport. Siamo riusciti nell'intento, per colpa degli ambientalisti, per colpa della burocrazia, per colpa del tempo, del tempo degli uomini, per colpa di chi non ha saputo fare un cazzo, eccetera, siamo riusciti nell'intento di spostarle all'estero. Noi che abbiamo le Alpi, porca troia! Abbiamo le Alpi, abbiamo città, abbiamo paesi. Siamo riusciti nell'intento di farle spostare in Austria, perché non facciamo in tempo, mancano 2 anni. Vi dovete vergognare, si dovrebbero dimettere tutti, dal presidente del CONI in giù. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
Ma guarda,
la questione principale
in questo momento è quella che hai posto tu, riguarda il milione di musulmani che sono in Italia. Io non voglio scatenare nessuna islamofobia, molti di loro sono persone di primissimo piano, che non si espongono
e dicono Hamas sono dei pezzi di merda.
Questa è una buona domanda, non si espongono probabilmente perché hanno paura, perché vengono da regimi totalitari. E hanno paura, ecco l'altro. E io vorrei invece che
avanzare una candidatura all'università
qui,
di Teheran,
qui,
no?
Questo è l'altro personaggio, invece questo è il professore sì, a cui tu hai fatto riferimento. Dunque, poche ore fa il dottor Khamenei, l'ayatollah Khamenei, scrive su Twitter: Everyone in the Muslim world has a duty to support the Palestinian people. Tutti nel mondo musulmano hanno il dovere, dice il professore, di sostenere il popolo palestinese. Che, se vogliamo, è una posizione anche più moderata rispetto al professore che tu hai fatto sentire prima. Perché sai, un conto è dire sostenere in generale. Altra cosa, sto guardando il tweet del dottor Khamenei.
Non puoi dire che Khamenei è più moderato di Orsini.
No. Ho detto che sto vedendo, ho detto che sto vedendo quello che twitta. Intanto twittano molto entrambi, diciamo così, entrambi twittano moltissimo. Allora uno dovrebbe dire, Khamenei si occupasse degli cazzacci suoi nel suo Iran, visto che ogni tanto qualcuno viene anche ucciso misteriosamente, qualcuno del governo iraniano viene misteriosamente ucciso ogni tanto. Quindi si occupasse dei cazzacci suoi.
Ma che dici
suoi
di questa frase di Orsini? Netanyahu è diventato ufficialmente il più grande massacratore di bambini dopo Hitler, dai. Di qualcosa su questa
frase. Orsini no, ma Orsini è una persona veramente simpatica che, come ho detto già un'altra volta, se corresse nudo per le Champs-Élysées urlando sono un professore di sociologia del terrorismo, sarebbe più credibile. Ormai lui fa a gara per andare nelle trasmissioni televisive, siccome è stato messo un po' da parte perché è arrivata la dottoressa Basile a prendere in qualche modo il suo posto,
lui ha perso quel primato
e quindi sta arrancando. Cercando di guadagnare qualche posizione.
Allora, questa non ti piacerà. Piccardo, più volte ospite alla Zanzara, sto parlando non del padre Hamza ma del figlio Davide Piccardo, era in prima fila in quel vergognoso corteo milanese sulla Palestina. In prima fila c'era un terrorista, tra l'altro un ex terrorista delle Brigate Rosse. Un ex terrorista delle Brigate Rosse.
Una vergogna
Brigate
assoluta.
Rosse.
Sì, sì, lo so.
Piccardo ha detto: Israele è stato di occupazione nato sulla base della pulizia etnica. Questo ha detto Piccardo, che era scatenato. Ti faccio sentire qualche passaggio del signor Piccardo, già ospite di questa disgraziata trasmissione. Vai.
Ma noi dobbiamo stare attenti, qualsiasi cosa succeda, ricordiamoci di ribadire sempre che Israele è uno stato di occupazione, nato e costituitosi sulla base di una pulizia etnica, e che le forze della resistenza palestinese conducono una lotta di liberazione nazionale legittima, non sono forze terroriste, sono movimenti di liberazione nazionale.
Tu ti rendi conto? Paragona Hamas a movimenti di liberazione nazionale. Ma dai, su, picca, forza, senti questo,
questo
qua in piazza a Milano,
in piazza a Milano. In Italia lo può fare. Io non ho visto nessuna manifestazione in Iran. Perché non dice nulla sulle donne che vengono arrestate da quella merda di Khamenei in Iran? Perché non dice nulla? Qui si può dire tutto sui nostri leader. Può dire che i nostri leader democratici sono degli stronzi, dei criminali, degli assassini. Si può dire tutto qui da noi. Tutto, qualunque cosa.
Andasse a Teheran.
No, Gaza ora non può andare. Non sarebbe sicuro per lui. Andasse a Teheran.
L'altro giorno a Roma c'è stata una manifestazione con tutto il governo e la comunità ebraica, in cui si diceva che bisognava rendere il suolo Gaza, spianare Gaza. Questa si chiama soluzione finale. È la stessa cosa che hanno detto i nazisti. Si stanno comportando come i nazisti.
E la gente che esulta. Israele si sta comportando come i nazisti, la gente che esulta, incredibile. Ora, un piccolo flash. Vi leggo: attivisti di ultima generazione, successo in un quartiere vicino a casa mia a Milano, attivisti di ultima generazione bloccano il traffico a Milano, un uomo li prende a calci. Ora io voglio abbracciare fortissimo, io ripeto, sono contro la violenza, per carità, non mi vorrei mai trovare in una situazione del genere, perché altrimenti non so cosa potrebbe accadere, perché io sono contrario a ogni forma di violenza, anche contro quelli che occupano le strade, perché però ve lo voglio dire, questo tizio ha tutta la mia solidarietà, un tizio pelato che ha preso a calci democratici, in questo caso calci diciamo lavorativi, calci di uno che vuole lavorare. Poi c'era anche un signore che mi dicono essere un ingegnere, con la camicia e con la cravatta, che diceva: voi non capite un cazzo, io queste cose le ho studiate da ingegnere, e li insultava pesantemente. Io voglio abbracciare questi signori che andavano a lavorare, si sono trovati di fronte dei poveri stronzi, altro che Piccardo è uno stronzo per altri motivi, dei poveri stronzi che occupano ancora le strade, fate incazzare solo la gente. Volete alzare il tiro? Alzate il tiro, un po' come fanno, un po' come fa Hamas, su modelli diversi, però Hamas alzate il tiro anche voi, rapite qualcuno, fate qualcosa, almeno tutto il mondo parlerà di ultima degenerazione. Alzate il tiro. Fermi tutti.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Mila bombe in 6 giorni, con la merda di Netanyahu che fa vedere una mappa in cui la Palestina è cancellata, e voi difendete sta roba. Cioè, voi state difendendo un genocidio, ma non vi fate schifo?
No.
Cruciani schifoso, un consiglio spassionato: smettila di parlare di Israele e Palestina, sei indifendibile, ogni volta che aprite bocca te e quell'altro fate una figura di merda, stai solo facendo figure di merda, ogni parola tua è un nuovo pro-palestinese che nasce, sta zitto, parla delle solite stronzate che ci fai divertire, coglione. In Italia non passa sta narrazione, c'è una grande cultura sul conflitto israelo-palestinese. figlio di puttana, non ce la fai.
Ce l'ha con me.
Megafono, questo. Megafono propagandiere, massone schifoso.
No, massone no, però non ci sarebbe niente di strano essere massoni, naturalmente lo rivendicherei se fossi massone, ma non sono mai stato iscritto alla massoneria, né ho parlato mai, se non alla radio, con qualche esponente della massoneria italiana. La massoneria che ha una grande... ha una grande tradizione rispetto a questo coglione che sta parlando.
Assolutamente,
no? Cioè, io preferisco assolutamente la massoneria a questo imbecille che sta parlando.
Beh, ma per forza.
Questo imbecille. Vi voglio far ascoltare una cosa che ha detto giustamente, secondo me, Fabio Caressa in una trasmissione, credo su Radio DJ, insieme al mio amico Ivan Zazzaroni, a proposito della ludopatia. Tu sai che in questo momento alcuni giocatori stanno dicendo, a proposito delle scommesse, noi siamo ludopatici, ci dobbiamo far curare.
Cioè. Vabbè, facile.
Beh, bravissimo. Cioè, una volta che ti hanno beccato diventi ludopatico. Ma che cazzo vuol dire? Cioè,
è regolare.
È facile essere ludopatici,
ecco,
quando t'hanno beccato.
Ecco l'altro, senti. Almeno quello batte la fresca sua.
Stasera, amico mio, ci sarà
quelli
una grande
scommettevano
puntata
su di loro.
Vai, carissimo.
Non è che ognuno che gioca ludopatico.
Sì, ma non possiamo ridurre tutto a ludopatia. Perché,
bravo, è questo il discorso.
Quando un calciatore scommette sulle partite, non è ludopatia.
Non è un problema, diciamo, di malattia. È un problema diverso. Un problema soprattutto culturale e di educazione.
Tonali, che è tornato a casa giustamente piangente, perché è chiaro che è un momento terribile.
Sì, ma se... perché ti hanno beccato, piangi, non perché.
Qui, qui la cosa si sta allargando in modo impressionante.
Ma io sono scurcio.
Sì, però io non voglio moralismo su questa roba qua. Il moralismo è insopportabile. Questi qua non è questione di ludopatia, adesso ve lo dico, poi ne parleremo. È gente che sta attaccata dalla mattina alla sera, come i ragazzi di 20 anni oggi, non sono molto diversi, ai telefoni, ai tablet, come tutti noi peraltro. Per cui certo, è molto facile, avendo disponibilità di denaro infinite, e qualcuno gli piace giocare, punto e basta, non drammatizziamo, qualcuno gli piace giocare. Certo, se hanno giocato sul campionato italiano o anche sul campionato esteri sono degli imbecilli. Se hanno giocato sulle partite della loro squadra, a mio parere andrebbero radiati. Chi gioca sulle partite della propria squadra, o magari si è fatto, qualcuno dice si
beh,
è fatto,
direi, muore,
andrebbe radiato.
Però è
cosa che non è prevista.
Con tutti i soldi che guadagnano,
ma al contrario, che vuol dire? Chi ha più soldi scommette, è proprio una cazzata moralista. Chi ha più
ma
soldi scommette.
Detto quel tuo amichetto lì, lo stirato lì, come si chiama,
no,
quello che sta alla casa del gara, quel
certo
disperato lì, quel poveretto lì,
ma
che
stasera diglielo,
ma che sia un disperato, ma io dove glielo dico, che sia un disperato,
diglielo
poverino,
in faccia, diglielo in faccia. Qui c'è un altro che sicuramente ha scommesso qua davanti a me, già un altro che ha scommesso, ci sarà qua. C'è un altro che ha scommesso sicuro. Porro su Zacchi. Adesso si è fissato con Zacchi, signor Porro. Si è fissato con signor Patrick Zacchi.
Porro non è un problema. Scusami, Zacchi non è un problema italiano, però non mi pare un problema.
Beh, adesso non è un problema. Zacchi ha detto una minchiata colossale. È stato estromesso
ma
da tutti i programmi.
Assolutamente, però si sta montando un caso sotto Zacchi. Mi pare. Insomma, chi se ne frega, va benissimo.
Vai.
Quando Zacchi più gnucola e ci spiega che Israele e Netanyahu sono dei serial killer, beh, insomma, tu dici, caro Zacchi, forse serial killer li hai conosciuti e non sono esattamente in Israele. Quando leggo e ancora penso che ci sono persone che ci spiegano che Israele non è esattamente una democrazia, inviterei loro di andare a queste teste di cazzo. Israele non è una democrazia, vai a vivere in Algeria, vai a vivere in Iran, stronzo, vai a vivere in Pakistan, vai a vivere in Egitto, coglione.
E io, per passare come al solito dall'alto al basso,
sì,
caro David, dall'alto al... sei molto porriano in questo periodo, dall'alto al basso.
Beh,
ti faccio sentire una follia della nostra amica Efe Ball, signora Efe Ball. Poi per una piccola consiglio, deve passare da Porro ad Efe Ball.
Ma che legame c'è tra Efe Ball a Porro?
Ti posso
che
dire legame c'è? No, non c'è nessun legame, l'alto e basso, dai che funziona, vai Efe.
Per me Israele è uno stato terroristico che uccide da anni migliaia di palestinesi disarmati.
Sempre dalla parpagliata sta la pazza.
Spara in testa ai bambini di 2 anni.
Spara in testa ai bambini di 2 anni.
Spara in testa, ma dimmi te se è il trans turco. Ma io va bene, ma per me non è perché è trans, perché è turco.
Però posso dirti, no,
ha
maggior ragione.
Con tutti i problemi che ci sono in Turchia,
ha
ma questa
ragione
qua, perché deve rompere le balle?
No, ma te lo dico, ha maggior ragione. La signora Efe Ball dovrebbe sapere, e lo sa bene, che se lei fosse a Gaza gli avrebbero già tagliato l'uccello. Questo è il punto. L'avrebbero decapitata.
Sì, anche certo, questo anche c'è.
Steve dalla provincia di Novara, vai, forza, signore Efe Ball, che si permette di dire che Israele è uno stato terrorista. Va bene tutto, per carità, è la democrazia.
Ma no, ma è ovvio,
ma i gay,
ma è la
trans,
stessa
eccetera,
che poi ti dice
Dai, da quelle però, parti lì, gay e trans, me, non li possono vedere, li odiano.
Vengono uccisi, lapidati, dai, non c'è dubbio. Su. Ma la cosa strana della signora Balla è che peraltro vuole difendere la famiglia tradizionale. Cioè per me non è strano le stupidaggini che ha detto su Israele. Su quello, vabbè, è una delle tante che dice stupidaggini. Sì, sì. Ma che poi difenda la famiglia tradizionale quando arrivano tutti questi maiali nella sua casa, per fare le porcherie, poi dopo lei li redarguisce dicendo ma la tua famiglia è una follia, è una pazza, no? È evidente che è una
Steve,
pazza.
Vai, si è chiesto Steve, avanti. Steve, provincia di Novara.
Sono io.
Dimmi Steve, che vuoi?
Sei espresso incongruente comunque, perché lì libertà poi...
Non si sente una sega, Diego, dalla Spagna. Avanti, ragazzi, vogliamo mettere la gente normalmente al telefono oppure dobbiamo cominciare così? Forza, Diego dalla Spagna, forza.
Sì, io volevo fare una domanda a Davide, volevo
Spagna,
chiedergli.
Chissà
sì.
da dove poi, chissà da dove. Dalla
da Madrid,
Spagna.
Da Madrid. Da Madrid. Mi senti?
Sì, ti sento. Dimmi.
Volevo chiedere a Davide se per lui Amnesty International o Save the Children sono delle organizzazioni umanitarie valide oppure sono una banda di cialtroni.
Sì, sì. No, sì, no, sono, no, 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 sono organizzazioni interessanti, allora, valide.
Mi dà l'impressione che per te
fanno...
sono valide solo quando si parla di migranti in mare del Mediterraneo,
no,
quando invece questi ti denunciano bambini incarcerati da Israele, tu dici no, non è vero.
Posso
rispondere?
Posso dirti?
Ma non ti vergogni?
Bambini incarcerati, allora però scusa,
no, non esistono. Non esistono.
Ci sono,
cioè, le stesse non
bambini,
dicono che
non bambini, ci sono persone che sono state processate.
Processate. Non è un bambino?
Ci sono persone processate per, con l'accusa di terrorismo.
Processate di che? Sicuramente.
Questo è sicuramente. In Israele vengono fatti i processi. In Israele, mentre a Gaza, in Iran, le persone vengono carcerate.
Scusami.
Ma dove l'ha vista queste cose? Sui canali della propaganda di una parte o dell'altra?
Quale
dove l'ha vista?
Sono le organizzazioni stesse che quando vi va bene menzionate, quando
ma
non vi va bene non mi menzionano.
Io non le menziono mai, guarda, con me non attacca.
Tu non le menzioni mai, ma tu sei un coglione, sappiamo che ragioni così. Quell'altro fa il ripeting quando vuole sentire una cosa.
Io ti faccio dire che sono mi faccio dire che sono un coglione perché mi diverti. Se io sono un coglione, tu sei semplicemente un poveretto. Per
no,
cui
io sono un coglione come te.
Sei un poveretto. Sei un poveretto
come incipit per un pubblico adulto. Dovete dire questo programma parla di stronzate e noi diciamo cazzate.
Massimo, infatti sei ospite. Infatti sei uno degli ospiti principali.
Massimo da Milano, vai. Massimo da Milano, dimmi. Massimo, dimmi. Che c'è, Massimo? Ah, raga, ce la facciamo fare qualche collegamento?
Senti,
no,
Giuseppe,
Massimo, dimmi.
Giuseppe, mi senti? Perfetto. Senti, in apertura di trasmissione hai detto cosa c'è di scandaloso nel fatto di pagare uno come
Corona. Sì.
Un coglione come si fa a pagare una persona che evidentemente ha dei pezzi
se Corona è un coglione se Corona è un coglione, non voglio difendere Corona, se Corona è un coglione,
coglione
tu sei poi che lo cosa
conosco.
Significa un coglione, che vuol dire
un coglione significa che
è al centro di uno scandalo e la Rai pensa di fare ascolti su Corona, lui va solamente se è pagato e lo pagano, qual è il problema? È il mercato rincoglionito di un rincoglionito,
il mercato. Tu mercanteggi qualsiasi cosa, Giuseppe. Qualsiasi cosa, per te è mercato.
Ma che vuol dire?
Ma vuol dire che
i criminali o gli ex criminali, gente che va in galera, non può andare ospite in trasmissioni, secondo te? Non ho capito, qual è il problema?
Ma non è questo il problema.
Non è questo, fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Luciani, qua hai raggiunto veramente il limite. Tu hai fatto parlare per la seconda o terza volta un lurido pezzo di merda che sta giustificando i massacri di Hamas e sta dicendo che la colpa dei massacri è di chi ha fatto un festival
vicino
al confine
Vittorio.
Perché è territorio di guerra. Ma tu a questo devi soltanto dirgli che è un lurido infame, che non merita di parlare, non merita di stare in questo paese. Prenderlo a calci in culo dovremmo, per prenderlo a calci in culo fuori dall'Italia. Ma vaffanculo sia tu che quest'altro infame. Guarda che cazzo stai facendo parlare, stai facendo passare come se tutti i cittadini italiani fossero pro Hamas. Vai a fare in culo. E poi dillo a questo lurido pezzo di merda che è proprio Masse che non sta facendo scappare i civili da Gaza. È proprio Masse che sta usando i civili come scudo umano contro Israele. È proprio Masse che ha messo tutti i suoi punti strategici nei punti più sensibili come ospedali e scuole. Dillo a questo lurido pezzo di merda apposta di farlo parlare per minuti senza nessuno che lo manda a fare in culo. Quindi vai a fare in culo pure tu.
Questo è Vittorio, il solito Vittorio da Roma, il quale mi incalza, ma io in realtà l'ho trattato come merita quel palestinese dell'altro giorno, quel filo palestinese padovano dell'altro giorno collegato. Ma siamo qui, caro David, oltre che col pubblico, mamma è un mia. Applauso a chi mamma è venuto mia. Qui, un applauso, c'è un pubblico qui presente.
E ragazzi, un po' ne sanno.
E anche con l'ingresso nella sede del Sole 24 Ore, Viale Sarca 223, il signor brasiliano, applausi.
Ti vuole bene la gente, soprattutto a te, ti vuole bene la gente. Tutte minacce te fanno.
Ma cosa fa a Milano?
A parte che sta a Paolo Tamburini a nono piano, mo si è sbrigato a darmi i soldi oggi. Io vi sai, non gli mani i fogli, gli butto le scrivanie di sotto.
No, scemo. Questo non si può fare.
Ma non si può fare io.
Ma come si permette?
Rimani alla 7 che te ci volevo più qua.
Però scusami un attimo. Adesso non è che puoi piombare al nono
decimo.
Scusate, ma qui prendi i soldi il povero Papa Renzo. Ma tu vi state rendendo conto? C'è un pezzo da 90, ovvero il brasiliano che piana lira. Pure il treno mi sono
dovuto pagare.
Ma va a ammazzare col gas.
Ma con tutti i soldi che hai, con tutti i soldi che hai, fatto pure una foto vergognosa a Scampia. Cosa è stato a fare lo show? Ho visto.
Brutta carogna, mi segui?
Ho visto che ti sei fatto fare la fotina a Scampia per i social.
A Scampia, però, scusami, caro brasiliano, Scampia è il tuo habitat ideale.
I colleghi
chiudi qua il microfono a sto povero scemo. Io mi sentivo a mio agio a casa mia a Scampia, perché io volevo dire sono brave persone che si stanno in difficoltà, magari chi delinque, chi non delinque,
ma non si può dire che qua delinque in difficoltà.
Parliamoci chiari,
l'unico modo di andare lì è con la polizia, solo con la polizia.
Perché tu sei un infame e non capisci che la gente sta tribolando e diciamo in qualche modo prova a svangare la giornata.
Ma non è così, i criminali aspetta, viva la polizia, non bisogna dire quello che hai detto prima.
Che cosa?
Lasciamelo dire a me. La polizia è una grande istituzione italiana, questo lo dico io e tu stai zitto un attimo. La polizia e i carabinieri sono grandi istituzioni italiane, che garantiscono.
Ma quello cosa dice? Applaudi alla polizia immediatamente.
Garantiscono la nostra libertà sempre e comunque. Però voglio chiederti una cosa:
la vostra libertà?
No, la mia libertà è anche la tua. Non lo sai, ma è così. Volevo chiederti una cosa molto semplice. Si parla moltissimo di argomenti che tu conosci bene, come le scommesse in questo periodo, caro brasiliano.
Conosco molto bene.
Conosci molto bene. E tu hai anche tu giochi, hai scommesso
10 sacchi a settimana mi giocavo prima. 10.000 a settimana. Quelli che guadagni in un mese, poi dopo passetto di Viareggio. Quelli che tu guadagni in un mese, io mi gioco a settimana. Vado
a giocare. Oggi quanto giochi?
Ma adesso si mi dice male un paio di mila, ti dico la verità.
2.000 a settimana giochi. E come giochi?
E come gioco? Che vuol dire?
Ma che vergognoso è?
Manca le formiche, ma ha giocato. Tu da ragazzino, manca. Ma da che giocavi te? Fammi capire. Da bambino che c'ha avuto un'infanzia.
Ma io non ho mai fatto le scommesse.
Con i risultati esatti, con i cartoccetti ufficiali alla SNAI oppure con i cartoccetti? Due sacchi su Erbari che vince 4-1.
Da chi li giochi?
Da amichetti che c'hanno.
Tutto illegale,
lo stai dicendo tu.
Ma è illegale per forza, non lo sta dicendo lui, è così, è una vergogna.
Ma io gli do 2001, mi dice Brasilia, per dirti il 2-1 è pagato a 12. Ecco, 2000 quanto più? Se è pagato a 12, fate due conti.
C'è il rischio che non ti paghino dopo, se dici.
C'è il rischio che mi fanno. A chi mi va? A te te pagano, a Papa Renzo te pagano, a me pagano gli interessi. Mi danno pure a conto subito.
Cioè, tu dici che la quota illegale è più alta di quella legale.
Ovviamente sì,
ma non si può giocare. giocare illegale, però c'è la SNAI, ci sono tutte le altre
non mi fa come Brumotti, ho capito, ma tu quel lavoro fai, è il presentatore, fa il presentatore, no? Ma che è il giornalista, caga il cazzo, caga. Ma te ci metti pure te, te ci metti.
Dunque tu ti sei stupito del fatto che i giocatori...
Ma mica adesso, ma so, 40, so 50 anni.
No, però adesso tu conosci i giocatori che...
Ma io pure attuali che stanno nazionale, però un sintetico così, no, pago la denuncia fino al 2094, mi fanno venne pure le scarpe, mi fanno venne.
C'è gente che gioca.
Ma c'è, tutti giocano, fratelli, tutti giocano.
Ma come giocano, sul calcio o su altre cose?
Ma sul calcio, su scommesse,
una squadra propria. Ma che vuol dire?
Ma io perché ci vado più allo stadio, secondo te? Io me la vedo, si vince a Roma sono contento, si perde mi dispiace, ma prima ero malato.
Però non ci credi?
Non ci credo più a niente, perché io frequento i giocatori, Giuseppe, li frequento, non è che per sentito dire.
Così, le ho già chiesto.
Ma chi frequenta? Ma tu chi frequenti?
Intellettuali, intellettuali.
Ma no, dipende. Con quella capoccia
di Fernando Codopa, ma tu chi frequenti? Ma tu, chi frequenti? Fernando Codopa, ma tu chi frequenti?
Ma non lo so, io ad esempio frequento moltissimo l'amministratore legato della Sette, dottor Ghigliani.
Il dottor Ghigliani, ti ho detto, tu stai bene con il dottor Ghigliani. Ma io frequento Sandro il colombiano, perché è giusto che io frequenti Sandro il colombiano.
E questo fa schifo, ed è già uno che chiama il colombiano, è una vergogna. Ma come ti permetti?
Ma come ti permetti?
Ma come ti permetti? Ma quello è un super manager.
Pure
Sandro,
pure il colombiano è un super manager.
Allora aspetta un attimo, qui c'è da dire una cosa. Il colombiano è venuto insieme ad un altro signore, che è un accompagnatore del signor brasiliano, erano in tre. Il brasiliano, un accompagnatore che c'aveva una voce, adesso non si può vedere, non si vuole far vedere.
Come si chiama l'altro?
Non voglio nemmeno nominarlo. Però mi ha detto: sì, mi faccio un po' di canne, mi sono fatto un po' di canne oggi. Vabbè. Per carità, tutto
lo stato vostro rende legali, questo si può fare.
Sì, ma io dico semplicemente, siccome aveva le palpebre un po' basse, questo signore.
Però ti posso dire una cosa. Allora, arrivo io che sto intrippato, c'ho le palpebre aperte e me rompete i coglioni. Arriva questo che c'ha le palpebre abbassate e glielo
rompete
i coglioni.
No, io non gli sto rompendo i coglioni, sto dicendo semplicemente: scusi, perché ha le palpebre abbassate? Poi a un certo punto ha detto: mi sono fatto anche un po' di gas.
24, te lo dico
24
io. 24
gas.
Pure dentro
al non ha lavorato? Oggi fra adesso, corso della giornata,
te tutta la sette messa insieme.
Però ho capito, ma
signor colombiano, mi hai detto una cosa prima del signor colombiano, no? Signor colombiano.
Lui è pagato per non parlare.
È pagato per non parlare, però potrebbe dire una cosa: io sono il colombiano. Gliela facciamo dire una cosa.
Vai, Sandrino.
Ci sei?
Io sono il colombiano.
Ecco.
Va, ha parlato.
Chi se ne frega?
È vivo il colombiano. Vivo il signor colombiano.
Ma il colombiano è quello che c'ha il fucile tatuato.
Bravo.
Sopra il.
Ce l'ha pure sui giacchetti. È venuto con un pantalone della. Perché lei è il suo status symbol? Tu c'hai la 7, te vesti con quei cazzo di giacche da vecchio antico. E lui si veste chi Kalashnikov.
Sì, però in questo momento il Kalashnikov non è bellissima come cosa.
Io ce l'ho dappertutto, Giuseppe, ce l'ho in fascia.
Io però il Kalashnikov.
Ho capito, ma chi può dire
una cosa bella?
Perché stanno a fare la guerra? Perché ma chi cazzo? Chi io dice da fa? Qui famo tutti l'amore, ma la guerra la fanno i compaesani del Poro Paparezzo e i poli palestinesi che poracci.
Lei sa cos'è Hamas?
Hamas giocava con la Turchia del 94, Hamas sulla fascia. Ad avete come correva al Hamas.
Poveretto.
E Zaki, sai chi è Zaki?
Chi è?
Patrick Zaki.
No. Zaki Luciano.
Non sa niente.
No, questo è Lucky.
No, Lucky. Ma che cazzo? Ah, quello è Zaki.
Sa niente, non io sa niente di nulla. Zero.
Ma io basta che me te compro. Oh, io c'ho la quinta elementare, guadagno 10 volte di
più. Ma cosa vuoi comprare?
Ma tu sei un soggetto.
Però scusi un attimo, lei sa chi è Netanyahu? Sai chi è Netanyahu?
Sì, Bibi. Ah, io pensavo Netanyahu.
Bibi.
Netanyahu, ma manca, dedicare.
No, Netanyahu.
Era quello che correva ai cartoni animati. Bibi, quello che correva.
No,
Netanyahu, me manca dedicare la verità pure tra i giocatori. Me manca Netanyahu.
Però scusa, c'è un'altra cosa. L'altro qui a Milano, vicino a casa mia, peraltro, l'altro giorno già te l'ho chiesta questa cosa, ma magari hai cambiato idea. L'altro giorno, anzi oggi, dei signori di nuova generazione, di ambientalisti, tu non sei molto a favore dell'ambiente, mi sa.
A me me ne frega un cazzo dell'ambiente.
La plastica la usi.
Mangio, bevo e butto dalla finestra. Io ti dico la verità.
No, ma perché dalla finestra? Ma che cazzo di esempio hai?
Vabbè, ma che cazzo?
Scusa, ma
la lavatrice. Scusa, no. Secondo, poi parla a me. Ma io
devo cambiare
la lavatrice. Dove cazzo la porto la lavatrice? Baffa le scale, sette
lama.
Piani. La butto da sotto e il problema si chiude.
Questo non si
chiami
può fare.
Lama per lo smaltimento dei rifiuti. Compressi, lama.
Ma lama deve scopare per terra. Ma lama, ma chi sta ancora lama?
Ma
che cazzo?
Scusami, però è l'azienda dei
lama. Conosco quello che sputa.
Totalmente devastato.
devastante.
E lama quello che sputa.
Ma non è un bel insegnamento questo.
È l'azienda. Ah, ma che
ah, è la vostra fama.
No, però posso dirti una cosa. Di solito uno quando deve smaltire qualche cosa, che sia un frigorifero, che sia una water, che sia, che ne so, appunto un lavandino. No, ma la sotto finestra. Ah, finestra si fa butti. Torbella Monaca,
ma
forse.
Ma pure a casa mia, pietra lata, apri e butti. Oh.
Ma non si fa.
Ah, se va.
In alcuni quartieri di Napoli.
Io pure il materasso
è normale.
Sotto casa ho poggiato
il portone. Tu non hai nessuna coscienza ambientalista.
No, ma non me ne frega proprio, te dico la verità, non ci sapevo
cioè, di nulla, coscienza ambientalista
di nulla. Non faccio a Pavarenzo, se ce l'ho vicino io come combo.
Una cosa di una bottiglietta di plastica.
Sotto la macchina, certo, sotto finestrino. Macchina, certo, finestrino.
Finestrino e basta.
Cioè, anche perché non si mette.
Ma si mette, si va nel posto dove c'è scritto plastica, anche qui abbiamo dei bellissimi riciclatori di plastica, c'è scritto plastica.
Ovviamente qui nei posti chiusi la roba butto dentro il cestino. Per strada ci stiamo apposta per strada.
Allora, sommetto si dovrebbe fare al contrario.
Allora, mo me mangia la gomma, la sputo sulla scrivania. Voglio vedere che fai.
Ma perché? Che vergogna.
Se lei incrocia uno di questi blocchi di nuova generazione, signori di nuova generazione,
sai,
sì, di questi qua, tu che c'è la macchina col brasiliano dentro, col colombiano,
ma c'è a capo, faccio prima di tutto faccio scendere il polo colombiano, gli faccio pistate e botte.
No,
se non vuole scendere lascia a capo con la macchina, tanto c'è la classe G e il Mercedes, so sai che fasci monto su,
però non è bisogna stare tranquilli in questo caso, perché ci sono dei signori che protestano davanti, no, che fanno il blocco, a me pure fanno girare i coglioni,
okay,
però non si può passare sopra.
Vabbè, si se levano lascia a capo,
cioè tu dici che la fretta
a Roma andiamo a 2000 fratello, non so potremmo permettere.
Tempo e denaro.
Sono
benissimo.
Veramente dispiaciuto di tutto questo.
Guarda, tu sei dispiaciuto di essere nato. Tu sei dispiaciuto.
Ma questo vuole imboccare. Questo vuole imboccare veramente. Su vuole imboccare.
Io adesso sto andando. Giuseppe, chiama la pubblicità. Lo prendo per la manina e andiamo al nono piano. Stanno a fare meeting. Come chiami tu tutti questi imperacottati con sta camicia e sta giacca?
Ottavo piano, credo.
Moglie, di a tutti questi imperacottati se c'hanno l'orologio che ho io. A brutto soggetto. A brutto soggetto.
Ma non è che se non c'è l'orologio da 20.000 euro sei un poveraccio.
Questo costa una piotta, l'orologio da 20.000 euro, c'è la mia nipote che c'ha 14 anni da 20.000 da 20.000 famiglia mia c'è la nei ragazzini dei 15 anni, cioè, fratelli.
Capito, tu c'hai l'orologio.
Mamma mia, ma che famiglia devastata, che famiglia completamente devastata.
Anche la tua è devastata perché mi seguono alcuni componenti della tua famiglia, quindi pure la famiglia tua è devastata.
Comunque l'ultima cosa, io leggo sui giornali che ci sono una raffica di pignoramenti, no? Una raffica di pignoramenti. Arrivano le cartelle esattoriali dappertutto. Tu, se ti arriva una cartella esattoriale, che fai?
Strappo, ci faccio correndo allo stadio. Hai visto lo stadio quando gioca a Roma?
Ma che razza di messaggio è?
Ma che so? Io manco so che cartelle esattoriali che sono. Sì. Multe, che so?
Sì, cartelle, multe, ma qualsiasi cosa. IVA, tasse.
Ma io sono nulla tenente, amore mio.
Tu sei come dici che guadagni? C'è una roccia da 100K.
Ma te preoccupa, tutto qua ci hanno regalato. Io faccio pure le marchette a tempo perso.
E dunque tu sei nulla tenente.
Nulla tenente, sì. Io sono marchettaro.
Fermi tutti, ho un'ultima domanda, questo è in bocca sopra, un'ultima domanda fra pochissimo per il signor brasiliano, eccezionalmente qui, per motivi suoi e non nostri, Viale Sarca 223, signor brasiliano, fermi tutti.
La Zanzara.
Sono un esponente delle forze dell'ordine e lavoro in una centrale operativa. Ogni volta che mi chiama qualche svalvolato, gli rivolgo domande in stile Zanzara e ripeto a me stesso: questo è buono, questo è buono, mi avete traviato.
A merde, a venduti del cazzo.
Ecco.
Stop Arezzo.
Questo ce la faccia dentro.
Posto dove devi andare, nella fogna.
Quante gliene dicono brasiliani? Quante gliene dicono?
Eh beh, si merita.
Però devono sapere una cosa. Che nonostante le differenze, perché lui mi ha detto prima che è pro Palestina, diciamo.
Ma usano
non,
tutti.
Non vuoi fare il ritardo.
Io sono pro Palestina.
Ma non sa neanche dove sono.
Non vuoi fare irritare il signor Pavarenzo.
Ma io non è che non lo voglio fare irritare.
Però di fondo non te ne frega un cazzo.
A me mi fa tenerezza il signor. No, ma non me ne frega un cazzo.
Ma non sai neanche dove è.
De palestrina, de palestrina,
de palestrina.
No, palestrina è un'altra cosa. Ma dov'è sulla cartina geografica?
Ma che cazzo me ne frega a me? Ma io ti metto dentro il giardino mio a lasciare le piante. Ma che cazzo me ne frega a me?
Però c'è un'ultima cosa. C'è un'ultima cosa. Voglio chiedere un'ultima cosa al dottor Brasiliano, che è qui nella sede del Sole 24 Ore, essendo anche lui un imprenditore, è giusto che sia qui alla sede del Sole 24 Ore. Io, ma non è proprio iscritto a Confindustria lei,
diciamo. Sandro, no. Te prepari? Oh, andiamo a nono piano. Oh, Asa, te prepari? Asci un attimo. Monna, ma nono piano. Ma hanno rotto il cazzo questi, prepari, te va.
Ma dice che poi
dove andare? Dai, andare per
col colombiano. Allora.
Da nono piano, mo te faccio da io. Da nono piano.
No,
oh, state buoni.
Ma frulla.
No, mo io dico, tu lo sai perché il dottore Schulz, dottor Schulz, lo sai perché uno che ti paga a te, io già ce l'ho con lui a prescindere, tu non puoi essere pagato, sei dislessico, sei in deficit, non puoi essere pagato.
C'è anche una cosa, che tu la presenza qui che fa visualizzazioni non è mai stata retribuita.
Ma no, a lui sì, però lui, io so che ti fa pagare pure TikTok, l'anima dell'immortasci di Pippo, tu ti fai pagare su TikTok, è vera, sì, è vera.
Quelle visualizzazioni tue.
Certo, ma
Davide,
carogna.
È vero o no?
Ma è vero, sì, è vero.
Ma non stare, che succede?
Ma cosa?
Ma come cosa? Sì, che cosa? Niente.
E ti fai pagare i TikTok?
Pagare?
I TikTok col brasiliano.
I TikTok col brasiliano. Ma ancora va finito tutto. Ma querelo per diffamazione a Carrara.
Ma cosa che te faccio? Vengo a Prati e brucio casa. Ma che querelli? Ascemo del villaggio.
Ma che modalità sono?
Vengo a Prati, sa che te faccio a buffone.
C'è il foro per discutere. C'è il foro, gli arbitrati.
Però posso dire una cosa del foro. Io, se dovesse essere in difficoltà, vogliamo dire che il brasiliano sarà, diciamo, la guardia del corpo di Parenzo.
Ma io voglio essere questo, in cosa, perché ha fatto 13 sto povero scemo, perché gli voglio bene,
nessun bisogno.
Ma se dovesse avere qualche
ma
difficoltà,
ma chiama a me o al colombiano, c'è da 7-8 sacchi e chiamo risorto alla pratica.
Ma io non c'è qui nessun 7-8 sacchi, io chiamo la polizia.
Ma che tu, perché
chiamo in 7-8
allora
sacchi.
tu devi chiamare tu sei nato per chiamare la polizia. Però
un'altra cosa, scusi, lei frequenta, siccome il signor Gepechegno lei conosce, no, è un cantante, ha dichiarato che praticamente ha speso non so quante migliaia di euro su OnlyFans.
Ha fatto bene, io so, ma lo sai perché ha fatto bene? Ti spiego una cosa, soprattutto se sei fidanzato o barra sposato, vai dalla mignotta, gli hai dato 8:30, non te cagarcassa la notte, non te chiamano,
cioè,
amore,
lo
sai,
è meglio
sai
di essere fidanzato.
Ma gli stringi la mano, gli da 200 euro, te ne vai a fare quello che devi fare
e te ne vai
a casa.
Cioè, meglio OnlyFans, le prostitute,
ma
una fidanzata.
Ma
meglio
le mignotte tutta la vita, ma io quanto ha speso lui?
Non lo so, decine
io ho speso il doppio di lui, io pure con la cocaina, che ne so. So gli alberghi, cocaina e mignotte.
Ma hai perso tu a gioco, le scommesse?
Sì, già me l'ha chiesto tanto, Giuseppe.
Quanto hai perso? Tipo una volta.
Quanto ho perso in tutta la vita mia?
No, una volta, una scommessa forte
tanto,
che hai perso.
Tanto 32.
32
K. 32
cosa? Euro.
Sul calcio.
Certo.
Una singola scommessa.
Sì, ma c'avevo la giocata sicura.
E per com'è sicura?
Perché c'avevo un giocatore di Serie C che non dirò mai il nome.
Che t'ha detto?
Quando per dite è quasi finita la stagione,
sì,
e questi sono salvi, se stecche nelle partite. Lui mi ha detto metteci i soldi sul 2-1. Io ho preso un parola, ci ho messo 32 sacchi.
E invece?
Ma invece se mi sono attaccato al cazzo, hanno pareggiato al 92esimo.
E dunque hai perso 32
sì, ma mi sono fatti pure l'età, però.
Non voglio capire come. Grazie
a voi,
Massimo
Paparezzo.
Bello, bello. Complimenti. Che sfregio per Radio 24. Che sfregio.
Allora, ragazzi, andiamo. Fermo. State zitto un attimo, sei in diretta ancora. Esca, signor brasiliano, esca. Gabriele da Monza, vai Gabriele.
Allora, sono 5 giorni che state portando avanti il dibattito su Israele dal grado culturale di una cazzo di terza media. Capisco perché i Cruciani si sono scappato di casa, ma non capisco Papa Renzo che si atteggia intellettuale di sinistra. State riducendo la complessità del conflitto
Questa, allora lei deve sapere una cosa, caro Gabriele. Allora, a parte che noi a parte che ti posso interrompere quando stracazzo voglio, dunque non sei tu a dirmi quando ti devo interrompere e quando non. non ti devo interrompere. Dunque, ti dico solo una cosa molto semplice. Se tu ti aspetti da questa emissione radiofonica, chiamasi Zanzara, un discorso sulla complessità dei problemi, mi sembra di poterti dire in maniera molto chiara che hai sbagliato emittente. Trasmissione, Parenzo direbbe. No,
bravo,
hai sbagliato.
Qui la
complessità. Lo posso dire chiaro e tondo, imbecille. A noi la complessità ci fa schifo. Questo a me.
Bambalau,
un grande. Ma perché Bambalau ti fa schifo? Perché sei razzista con Bambalau? Ti fa schifo Bambalau?
Anzi, benedetta dal mondo di Agartha. Solo con benedetta di mondo.
Gabriele, dimmi cosa vuoi dire. Rendici complessa la vita, dai, forza. Rendici complessa.
No, non la sto rendendo complessa. Semplicemente.
Dacci un'illuminazione. Dacci un'illuminazione tu. Rendici complessa la vita.
All'attacco di Hamas, che io sottoscrivo che è un'azione terroristica ed un crimine.
Vabbè, dici
orrendo.
Una cosa originale,
ma non
però
è una democrazia in quanto tale non può commettere crimini altrettanto orrendi.
Sì, ma non c'è dubbio. Ma guarda che nessuno nega. Forse non hai capito.
Da commettere crimini.
Forse non
chiedilo a quel coglione di Papa Renzo, visto che Israele è una democrazia.
Sì, certo che è una democrazia.
Questo
che
è evidente.
Cosa scriveva su Netanyahu? Papa Renzo.
Ma lui ha sempre criticato
Netanyahu. Proprio perché è una democrazia. Proprio perché è una democrazia, può scrivere quello che gli pare, Arez. Proprio perché è una democrazia, bravo, guarda un po', capito.
Infatti io sottoscrivo che è una democrazia, ma che Netanyahu abbia condotto...
Anzi, scusami, una grande democrazia.
Scusa, Gabriele, però adesso non ci attorcigliamo intorno a questa cosa qua. La cosa è molto semplice. I fottuti capi di Hamas, maledetti, terroristi... cani islamici contro le donne,
merda,
contro
io,
no, questi cani maledetti di Hamas, i capi di Hamas, soprattutto i capi, perché poi la gente, ma soprattutto i capi che sono rifugiati in Qatar.
Quello che
altro...
fate voi è confondere Hamas con la Palestina.
No, amico mio, ti sbagli. Anche autorevoli esponenti della cosiddetta l'ho detto ieri sera a diritto rovescio, lo ripeto. Anche autorevoli esponenti, imam vari della cosiddetta del cosiddetto Islam moderno, del cosiddetto Islam moderato, non dicono una parola contro Hamas.
Fanno fatica, sì.
Adriano, provincia di Milano, vai.
Fatica.
Adriano, mi hai rotto il cazzo. Vai, Gabriele, via.
Era ora, cazzo. Principalmente volevo ricordare al mondo che sei un emerito coglione.
Allora, fermi tutti, però Adriano, siccome Adriano mi è sempre piaciuto come personaggio, sempre che sia lui, no? Sempre che
non
sia lo stesso Adriano. Beh, io so chi è, invece, so molto bene chi è.
Una merda.
Sì, beh, questo sicuramente è una merda, ma posso essere anch'io una merda. Fra 30 secondi, neppure 30 secondi, ritorna Adriano, che me ne dirà di tutti i colori, ma io sono qui pronto e in piedi, dopo il brasiliano che sta per uscire da questa radio. Come, scusa?
Brasiliano numero uno, Brasiliano numero uno.
Ti piace anche il brasiliano, Ti piace
di brutto,
anche.
Vittorio e brasiliano numero uno. Poi a Milano,
ti sei mai
imbeccato oggi, lo offrivo l'aperitivo.
Ti sei mai fatto qualche striscetta pure te, o no? Adriano.
Ma sì, Gioventù, sì, dai.
Gioventù,
sì,
vedi, ci avete qualcosa.
Ma
che,
sì, tutto normale,
qualcosa,
ma per carità di Dio.
Fermi là, fermi.
La Zanzara.
Cruciani, ieri mattina sono stato in chiesa. Ho dovuto presenziare una messa per motivi familiari. E ti giuro, dal momento in cui sono entrato fino a quello che non sono venuto via, ho avuto in mente solo un pensiero fisso. La conversazione telefonica fra te e il predicatore Ansaldo, e a stento sono riuscito a trattenere le risate. Che tu sia maledetto, figlio della vipera.
Figlio della vipera resta una delle cose più straordinarie che ho sentito negli ultimi anni, credo, e devo ringraziare il predicatore Stefano Ansaldo. Prossimamente mi ha detto potrebbe anche venire qui in studio il predicatore Ansaldo, perché mi ha affibbiato questo meraviglioso epiteto, questo meraviglioso soprannome, il figlio della vipera, che mi ricorda un po' Tex Willer, sai, queste cose qua, il figlio della vipera. Allora, eravamo con Adriano, provincia di Milano, molto bene. L'amico Adriano che mi vuole sicuramente attaccare sulla vicenda di Israele o non so su che cosa. Vai Adriano, vai.
Allora io condanno Hamas perché sono dei criminali e meriti criminali.
Vabbè,
su questo
dai, però
dubbio.
L'abbiamo detto già,
però,
l'abbiamo già detto.
Quello che mi fa incazzare,
ecco il però.
Perché non puoi
però,
fare.
C'è sempre
i
un
bambini,
però.
I bambini palestinesi sono come i bambini israeliani, non c'è nessuna differenza.
Certo, ci mancherebbe. Infatti, stanno sfollando da Gaza City verso il sud, verso il valico di Rafah.
verso il valico di Rafa, verso il valico di Rafa,
ma nessuno lo nega, questo è una tragedia, è sempre una tragedia, che cazzo vuol dire? È chiaro che è una tragedia, ma chi dice che non è una tragedia? Io ho detto
la guerra è guerra,
ma certo che la guerra è guerra. Allora amico mio, bisogna fare una cosa, chi dice che i morti civili sono gli stessi? Io non volevo dire, dicendo quella frase là, non volevo dire che c'è una differenza tra un bambino morto e un bambino morto, ma sulle cause che hanno portato a questo. È evidente che io non dicevo che i bambini di Gaza hanno meno valore di un bambino israeliano morto,
ci mancherebbe,
rincoglionito di un rincoglionito. Ho detto un'altra cosa, hai capito o no che ho detto un'altra cosa?
Dal 1947 che i palestinesi
aridaie
sono
questa storia, aridaie questa storia, aridaie, aridaie.
È vero, cazzo, è vero.
Sposi
sono
la tesi della Nakba.
Claudio da Brescia. Allora abbiamo con noi, però attenzione, abbiamo con noi Fabrizio Corona, che saluto, buonasera. Ciao Fabrizio.
Ciao Giuseppe,
come stai?
Sempre bene.
Allora metti bene.
Ma questo è uno scoop, vero?
C'è Moreno Pisto, direttore di No Magazine, che mi saluta. Io lo saluto e lo abbraccio. Volevo sapere da te come rispondi alle critiche che ti fanno sulla tua presenza in Rai, dove avresti incassato non so quante decine di migliaia di euro. Ci sono interrogazioni parlamentari sul fatto che domani vai dalla De Girolamo. No, aspetta, ti devi collegare bene, però. Aspetta, Fabri, devi collegarti bene. O ti colleghi bene oppure. Lo so. Lo so che siete in autostrada. Quando ci possiamo collegare bene ci colleghiamo, Fabri, non ti preoccupare, ciao.
No, e poi non mi becchi più.
Lo so,
allora, in autostrada per tre ore.
Allora, metti bene il telefono, togli via voce o l'auricolare e metti bene. Vediamo un po' se mi senti.
Sì, ora.
Ecco,
ora
perfetto. È perfetto.
Eccolo.
Allora, qualcuno dice 30-35, insomma, è assurdo che vai alla Rai. Per me è una cazzata, ti fai pagare giustamente per andare nei posti, perché uno si fa pagare. E dopodiché come rispondi a queste critiche e interrogazioni parlamentari?
Ma rispondo come risponderò tra 5 minuti con un reel sulla mia pagina, che è giusto che vi paghino perché faccio informazione e farò un grandissimo risultato di share, ma nel caso del pagamento del programma della Di Girolamo, parte del cachet verrà devoluto a una società per ludopatia.
Addirittura?
Per la ludopatia? Ah, questo è buono però.
Perché io domani non vado a fare soltanto gossip e vado a fare questo i nomi, perché io indago e faccio questa inchiesta da un sacco di tempo. E vi posso dire cosa che dirò domani, che non è il Toto Nomi o poi come giocano tutti i meme o le squadre,
no,
è esattamente com'era Tangentopo, sono coinvolti tutti.
Tutti, io che vuol dire? Quando tu dici tutti, che vuol dire?
Procuratori e società sapevano. E come in Tangentopoli, non la famosa frase, non potevano non sapere.
Cioè,
i giocatori che scommettono sono un 40%.
Addirittura, il 40% dei calciatori, secondo di Serie A.
Cioè, non ho capito, anche i presidenti delle squadre sono coinvolti. Anche
si è sparsa a macchia d'olio. Questa, come se fosse la cocaina, la ludopatia.
Però scusami, tu dici una cosa interessante, tu dici sono coinvolti i procuratori e società e dunque non potevano non sapere, che è la classica frase di Tangentopoli. Dunque secondo te ci potrebbero essere ripercussioni, sempre secondo quello che sai eccetera, sulle società? Cioè tu una volta hai detto, secondo me è esagerato, addirittura Juventus potrebbe essere retrocessa e altre squadre?
Assolutamente, ma io domani porto delle prove che la Juventus sapeva.
Cioè sapeva chi? L'amministratore delegato, il direttore sportivo?
Tutti,
chi?
Sì, tutti i giocatori e il direttore sportivo sapevano che Fagioli scommetteva. Quando io pubblico la notizia il 1 agosto e loro non lo portano in ritiro.
Però scusa un attimo, sì, ho capito. Dunque, secondo te che cosa avrebbero dovuto fare?
La cosa...
Aspetta, avrebbero dovuto denunciare prima.
Allora, il problema è che è veramente sempre legato ai soldi. Parlo per esempio dei calciatori, dei giocatori, e poi sempre legato un po' come mi succedeva a me, sai? E quando uno è bello, ricco e famoso, nessuno ti può toccare.
Sì.
Il ragionamento è che loro, nella loro stupidità o infantilismo, oppure anche nella loro malattia, perché è una grave malattia, cosa faccio di male? Gioco i miei soldi. Alla fine che fanno di male? Giocano i loro soldi.
Sì,
tantissimi, perché botte di 100, 150, 200, 350, 30, cioè queste erano le botte. Quindi gioco i miei soldi, che faccio di male? Fai di male che violi una legge che prevede che tu non possa giocare
sul calcio.
Fai di male che violi una legge se, oltre a scommettere al CISL, scommetti dalla criminalità ai banchi, i famosi banchi.
Ma questi, scommettevano solamente su siti cosiddetti illegali o anche da liberatori?
Le prove anche sugli alibratori.
Sugli alibratori. Senti, la questione è che tu parli, qualcuno ti rimprovera il fatto, proprio lui parla di ludopatia, proprio lui parla di irregolarità, ma che cazzo c'entra? Questa è la mia replica quando sento queste critiche. Cioè, non è che perché Fabrizio Corona è stato quello...
ma ho sempre fatto... una volta il gossip era le coppie che si tradivano, poi sei diventato l'agente di cronaca, poi è diventata la politica. Il gossip è notizia, che è informazione. Io lo faccio dal 2000.
No, ma in questo caso posso dire una cosa, Fabrizio? In questo caso, al di là di quello che uno può pensare su di te, uno può pensare qualsiasi cosa, tu hai dato la notizia di 3 giocatori coinvolti. Questi 3 giocatori alla fine ufficialmente sono indagati e tutti ne parlano. La notizia l'hai data tu.
Una notizia che oggi, tra parentesi, ci tengo a dirlo. Io ho dato la notizia anche di Zelensky,
sì, che però smentisce.
Zelensky smentisce. Oggi sì. Quello, il titolare dell'audio, è andato a un podcast molto famoso.
Sì, lo conosco, ha contattato anche me.
Ha contattato anche te per dire che non era vero.
Sì, per dire.
Il peccato che non è vero, ma è vero, perché poi si è spaventato, capito?
Vabbè, comunque, tu hai una notizia ancora non è confermata, se quel giocatore là, italo-polacco della Roma, Zelensky...
Domani porto le prove.
Che è coinvolto anche lui. Vabbè, comunque posso dirti una cosa, tu hai detto una cosa sulla retrocessione della Juve, qualcuno ti accusa ma quella è interista eccetera, ma secondo te veramente con quelle prove che hai la Juventus potrebbe essere retrocessa? Non diciamo cazzate, Fabri, questa è una minchiata, dai.
Ma il calcio è l'applicazione del... c'è una cosa che non ti posso dire, che poi te la dirò tra amici, perché poi sai che insomma è lì. Anzitutto ci ricordiamoci che la Juve ha fatto una roba, ragazzi, non so, il caso Suarez, ve lo ricordate?
Vabbè, ma questo lasciamo perdere. Dice che c'entra con la retrocessione? Dice perché da questa vicenda qua delle scommesse si arriva alla retrocessione?
La legge della FIGC prevede che se una società, ma questo non parlo solo della Juve, poi deve essere dimostrato anche delle altre, magari dimostreranno che il Milan sapeva.
Qual è la società più coinvolta, secondo te?
Ma non c'è una società più coinvolta, diciamo che i giocatori, quello che dispiace è che per esempio Fagioli ha fatto meno scalpore, Tonali ha 20 anni e del Tonali è il 2001 ragazzi, o 2000, è un ragazzo che era il capitano del Milan e una bandiera della nazionale.
Sì, ma il problema non è tanto la ludopatia o chi gioca o chi scommette, il problema è giocare sulla propria squadra o sul calcio, questo è il punto fondamentale.
No, ecco, loro, quello che ti posso dire è che gran parte di questi ragazzi non hanno giocato sulla loro squadra, giocano sul calcio.
Giocano sul calcio, che è sempre proibito.
E non si sono giocato le loro partite. Zaniolo, una nostra fonte, dice che si è giocato la Roma in Coppa Italia.
Vabbè, quello
ma Zaniolo per me è un caso a parte.
Ma Tonali ha giocato sul Milan o no?
No.
Tu dici no. No, perché no, oggi giocava sul calcio.
Giocava al banco scommesse.
Comunque,
giocava a cifre esorbitanti.
Tipo quanto? Cioè, più o meno, milioni.
Fai conto che Fagioli si è giocato un milione, sì. Tagliati, un milione in tre mesi. Fagioli oggi, Tonali ha un contratto mi sembra di 8-10 milioni,
sì.
Al Milan aveva un contratto di 5-6 milioni.
Sì.
Va parificato secondo me allo stipendio, perché poi... perché passano a giocare i bookmakers, Giuse?
Sì, perché?
Perché non devono pagare immediatamente e sperano con la vincita di rientrare.
Sì, e poi perché
quello
comunque...
è il problema.
E poi
bookmaker.
Possono giocare quello che vogliono.
Perché alla Caesar devi pagare immediatamente. Poi se perdi vai sotto e devi avere i soldi per pagare.
Senti, tu hai parlato, a un certo punto hai parlato di 50 nomi, no? Di 50 nomi.
No, ma io credo che siano di più i nomi.
Tu hai detto il 40%, il 40% dei giocatori scommette e gioca, il 40%.
C'è.
Poi che non c'è il 40% dei giocatori dentro le carte o dentro l'inchiesta di Torino?
Dentro le carte loro hanno un filone legato a Fagioli, qua te lo spiego, lo spiegherò domani in trasmissione, perché c'è un legame tra Fagioli e Tonali e Zaniolo, ed è quello che noi diremo domani.
Sì.
Prendendo il telefono di Fagioli, entrano in contatto con Zaniolo e Tonali, vedono le chat, vedono le chat di tutti gli altri calciatori, perché questi hanno chat comuni. Ti ricordo che sono comunque ragazzi giovanissimi, ora cioè, tutto cambiato, giocano alla PlayStation, tu sai che questi giocatori giocano tra di loro nei ritiri, non so, e il giocatore della Juve gioca alla PlayStation il sabato in ritiro con il giocatore
c'è chi gioca alla PlayStation e c'è chi invece va sui siti di scommesse e gioca
e si raccontano tutte queste robe, io ho scommesso lì, ho vinto lì, capito? Ma tutto fosse normale.
Bonucci ha minacciato querela perché è uscito fuori il suo nome in relazione a Fagioli.
Allora, Bonucci però ha smentito la Juve, amico mio. Bonucci ha smentito la Juve perché nella chat con Fagioli gli dice basta, 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 basta e dimostra che la Juve lo sapeva.
Questo non lo so, vedremo. Senti, la questione della Rai, però, come mi sembra quella al di là dei dettagli.
Cosa, caro...
Sì, Parenzo, dica.
No, la cosa, volevo dire questa cosa al dottor Corona, al simpatico dottor Corona, che saluto. La cosa interessante è che Corona da noi viene grande.
Parenzo, hai detto cosa ti ho detto di Parenzo?
Sì, no, non mi ricordo. Che mi hai detto, che è migliorato molto, che è bravo.
No, che ha fatto più carriera di te.
Che può essere, ma perché tu guardi la la carriera solo nell'ottica della televisione, Fabri. Cioè, a me non me ne frega.
No, però io devo dirti la verità, che Parenzo alla 7 ai Nonda l'ho sempre seguito, dalla galera, sempre.
Questa è bella,
questo mi fa immenso piacere.
Dalla galera lo trovo una frase meravigliosa.
Mi fa molto piacere che anche in galera tra i detenuti sia ascoltata e vista la trasmissione.
Parenzo, i miei compagni di cella, quando mi dicevano: ma chi cazzo è questo? Lascia perdere, non è che glielo potevo spiegare. Era gente che aveva ucciso criminali. Come facevo a spiegarli chi eri? E io gli dico: no, non c'è dubbio. Che interessante.
Senti, mi puoi dire una cosa? Non so
che. Comunque, la cosa bella è che qui viene gratis.
Lui viene
gratis. In Rai lo pagano, questo lo trovo straordinario. Quindi bisogna ringraziarlo.
Giuseppe è un amico mio, io una persona che stimo.
Ma io rivendico il fatto di avere un buon rapporto con Fabrizio, che è un mio amico, eccetera. Ottimo, e che ovviamente lo posso criticare tranquillamente, ma io lo critico.
Ma io lo comunicavo alla nostra azienda.
Quando lo devo criticare
alla nostra azienda, agli amici del Sole 24 Ore, ai dottori di Confindustria, dico che il dottor Colone è venuto qui a gratis.
È merito di Cruciani.
Io quando c'è da criticare Fabrizio Corona l'ho criticato senza problemi, però sempre con l'onestà intellettuale. Quando devo dire che in questo caso ha dato le notizie prima dei giornalisti, perché diciamo la verità, quando i giornalisti hanno i faldoni in mano hanno fatto come Corona, hanno pubblicato le notizie prima, adesso tutti quanti a scandalizzarsi perché lui ha dato 2-3 notizie prima degli altri,
certo,
e c'è grande rosicamento in giro, c'è grande rodimento di culo, questa è la realtà dei fatti. Poi può dire una notizia sbagliata, una cosa verosimile,
guarda che sta cadendo la linea tra un secondo, perché siamo sulle gallerie.
Rai quanto ti ha dato per tutte le ospitate? Sono cazzi tuoi, mi puoi rispondere pure così, non mi offendo.
No, ti rispondo quello che è stato scritto, perché chi l'ha scritto evidentemente lo sapeva.
Cioè 30.000 per le tre ospitate?
No, più di 30.000.
Più di 30.
Ho scritto la cifra.
Sì, non mi ricordo, non è che vado a leggerlo.
34 mi sembra.
34. Ma voglio dire, ma ragazzi, ma è il mercato, se uno va là, pensa di far aumentare lo share in qualche caso, sì.
Ci allacciamo, perché poi facciamo lo stesso mestiere. Le belve con me ha fatto il 10 di media e abbiamo fatto oltre il 16. Domenica Hill con me ha fatto il 21. Io domani credo di fare un grandissimo risultato di share. Grandissimo risultato. E poi guardi Fazio, se è andato via dalla Rai, è andato a Discovery, ha fatto un 10 che vale oro per Discovery, quindi non ci si è spiegato i soldi per cui che hanno speso per lui, no?
No, ma certo, ma infatti il problema non è questi deficienti che fanno le interrogazioni parlamentari. Ragazzi, la Rai è piena di gente, è stata intervistata, poi bisogna intervistare la gente che sa le cose.
Ma quelli che fanno l'interrogazione parlamentare sempre,
hanno un cazzo da fare.
Lavora in Rai e guadagna quello che guadagna e non capisce qual è il mercato poi commerciale a cui deve sottostare anche un'azienda statale.
La curva della Juve, leggo della curva della Juve contro di te, ti dicono uomo di merda, vabbè sti cazzi, cose di tifosi.
No, ho avuto un sacco di minacce.
Vabbè.
Un sacco di minacce.
Ciao Fabri, ti saluto, grazie, a presto, grazie, avanti ciao. Tutta, ciao, ciao fermi
ciao,
tutti.
Ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Oh Cruciani, sei una merda. Sono al casinò, si sentiva solo. Poveri cazzo, alla cassa. Cioè, hai distrutto un paese.
Caro David, è proprio così. Ogni tanto la gente mi ferma per strada e mi chiede: ma Crucia, ma sei in gaina? Io ho detto: scusa, ma ti pare normale che mi chiedi questa cosa, se sono in gaina o no? Oppure
no,
mi
è
fanno
terribile,
poveri,
capita anche
poveri,
a me, terribile.
Fanno così, poveri, ho capito.
Sì,
oppure
è terribile.
Oppure l'altro, com'è il tuo, alla tua intro, alle storie...
Attenzione, please.
Sono io, Parenzo.
Pippo Champagne, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Eccoci qui, c'è anche ovviamente Nevio Lo Stirato, buonasera.
Buonasera, salve Parenzo, povero.
Ma
Ma i due vanno, povero perché poi sicuro c'è la pezza al culo, ho perso tutto e poi povero sarei io.
Nevio, l'abbiamo già spiegato, sì, mister Parenzo, te lo rispiego per l'ennesima volta.
Mister.
I poveri che intendiamo io e Nevio sono i milionari come te che non spendono un euro. Semplice,
però posso dirti una cosa, non vorrei smentire.
Ma io ho quattro figli, io peraltro sono milionario perché ho quattro figli, devo mandare nelle devo mandarli a scuola, hanno le loro il corso d'inglese.
Sì, sì, sì. Fagli le condoglianze,
il tennis,
Scusa Filippo,
comunque qui non c'è il tempo di stare in gaina, questo volevo dire, non c'è nessun tempo di stare in gaina.
Ieri ho preso una storta, ieri ho preso una storta in discoteca pazzesca.
Ecco, spiegami.
Sono arrivato a casa che non connettevo più, non mi ricordavo neanche come mi chiamo. Pensa te che roba, Parenzo.
Cioè, quanto è bevuto?
Beh, non è bello.
Ieri sono andato in discoteca, ho preso 15 Don Perignon.
15. Ma non puoi aver bevuto 15 Don Perignon.
Non da solo, eravamo in 5-6 con ragazze, amici. 15 Don Perignon.
Dunque, più o meno quanti hai fatto? 2 litri da solo te li sei fatti? 2 litri.
Ma di più. Poi ho bevuto anche la tequila, di più, molto
cioè,
di
tequila
più.
Tequila e Don Perignon, questo è.
Abbinamento perfetto.
Tequila e champagne.
Per sballarmi
mi fa un dispiacere.
E sei tornato a casa in che condizioni?
Sai? No, sono guidato un ragazzo che non ha bevuto, vabbè, perché io sto sempre attento, sono andato a casa che veramente non... A parte che il tragitto dalla discoteca a casa mia non mi ricordo niente.
Nulla.
E queste sono belle cose, nulla. Niente. Vuoto di memoria.
Non è bello, è terribile, non è bello.
Vuol dire che mi sono sballato bene, ero bello fera.
Però non è una cosa di cui...
Ma come faceva a lavorare la mattina però?
Ma chi lavora? Ma chi lavora io?
Ma dai,
lavoro, l'ho già spiegato l'altra volta, io non lavoro, mister.
Sì,
e a che ora si è svegliato? Mister, che nervoso.
Oggi mi sono svegliato alle 2:30.
Alle 2:30?
Alle 2:30 del pomeriggio.
Stavo come Bob, stavo come pazzo.
Come mai? Troppo presto, 2:30, cioè...
Mi sono svegliato e quando esagero a bere non riesco.
Però scusi, che cosa ha preso per recuperare? Lei cosa fa per recuperare da queste serate?
Niente,
qua?
Acqua naturale. Oggi ho dovuto fare uno strappo alla regola, ho preso un Aulin perché ero in condizioni pietose.
Allora vi leggo quello che è uscito sul quotidiano Libero, è molto incazzato il dottor Champagne,
certo,
adesso poi ci dirà
certo,
perché.
Certo.
Il titolo era questo: Nevio lo stirato e Filippo Champagne fanno impazzire David Parenzo. Reportage sul quotidiano Libero, sul quotidiano
Dove
Libero.
È scritto
David Parenzo, sì, David Parenzo no, da qualche giorno fa. David Parenzo li considera pessimi esempi. E basterebbe questo dettaglio per simpatizzare con loro. I giovani li amano, non perdono una puntata della Zanzara da quando i due strani tizi hanno fatto la prima ospitata sfoderando un arsenale politicamente scorretto a suo modo travolgenti. I nuovi anti-eroi della trasmissione sono gli ormai famigerati Nevio lo Stirato e Filippo Champagne. Il primo è un ex ludopatico pieno di debiti che lui dice finiti in prescrizione, giusto?
È regolare.
Sì, è regolare, 65 è anni, regolare, che vive di espedienti e spopola su TikTok. In realtà qua bisogna correggere, perché lei, ripetiamolo, ha un lavoro fisso.
È per forza.
Ha un mestiere fisso, no,
sì,
per forza.
Lavoro, cioè, faccio corriere.
Sì, ma lei è dipendente?
È dipendente, per forza.
Cioè lei è dipendente di un'azienda in questo momento?
Sì, dipendente.
Cioè l'Italia è un paese meraviglioso, lei è uno stirato?
Dipendente
di un'azienda.
E quanto prende al mese?
Si gioca tutto lo
stipendio. Quanto prendo? Cosa?
Al mese quanto prende?
Lo stipendio.
Quanto
prendo? Se lo gioca poi.
Beh, è regolare tutto.
Quanto prende al mese?
2000 pezzi per gli impiegati.
2000 pezzi netti?
Netti.
Due netti lei si gioca tutti.
Neanche poco.
No, vabbè, insomma.
Ma fa le consegne.
Quello che basta.
Fa le consegne. Poi fa le serate
normale, quando capita le serate le faccio.
Addirittura la cosa incredibile è questa, che addirittura fa giocare gente su Telegram, giusto? Invita la gente a giocare su Telegram.
Invito, per forza.
Ma non è per forza.
Ma scusa una cosa, Parenzo, ma giocano tutti in Italia, ma fai il bravo. Solo tu non
tutti?
Giochi in Italia.
Questo è vero.
Tu sei l'unico al mondo che non gioca. Tu sei l'unico al mondo che non
io
gioca.
Io gioco a Risico.
Ma tu sei un poverello, ma stai a casa. Ma come fai a giocare a Risico? Ma stai a casa, Parenzo.
È Monopoli.
Volevo dire una cosa, signor Parenzo. Si ricorda che l'ultima puntata io e Nevi abbiamo detto che secondo noi il 95% della gente, delle persone giocano tutti, e si è dimostrato che giocano anche gli sportivi, giocano i professionisti,
la verità,
quindi
questo è un dramma vero.
Allora, qui abbiamo, nella settimana in cui si è parlato di ludopatia dei calciatori, i due massimi rappresentanti della ludopatia italiana, diciamo la verità.
Ovvio.
Cioè noi abbiamo avuto da mesi i massimi rappresentanti che non solo non hanno vergogna a dirlo, non solo non hanno vergogna a dirlo,
lo sbandiero senza problemi,
tu lo sbandieri, io sono, diciamo,
io sono ludopatico al 100%.
E anche tu, Filippo?
Al 100%.
Ma si faccia curare, però.
No, appunto qua,
perché mi curo ancora con te, ma io con che soldi? Non è che gioco con i soldi degli altri, gioco con i miei soldi, della mia famiglia. Sì, miei, ma
lei ammette di avere una malattia o no?
Malato, io devo giocare tutti i giorni per forza.
Ma lei ammette di avere una malattia, cioè non si è mai rivolto a uno specialista?
Ma
per
che
questa
cosa mi fa lo specialista? Le banane prende lo specialista. Le banane
prende lo specialista.
No, perché lei sa, adesso poi rivolgo la stessa domanda al dottor Nevio Rostirato.
A me fa un dispiacere che tu dai spazio a queste persone che sono,
ma
anche
che spazio?
Se vuoi umanamente, allora, sono anche simpatico, ma dare spazio a uno che sciabola,
Parenzo,
fresca,
sai, oggi
e ieri stava in gallina,
Parenzo,
ma è una roba vergognosa.
Signor Parenzo, oggi ogni volta che veniamo qui alla Zanzara passiamo in un negozio molto conosciuto a Milano che vende tende per campeggio, fornellini a gas e tutto. Ho fatto anche la storia, se un domani divento stirato, gli ultimi soldi li spendo una bella tenda, un bel sacco a pelo, un fornello a gas e vado alla Ghisolfa che, che mi piace più a Milano.
Tu per giocare saresti disposto anche a finire sotto un ponte?
Non c'è nessun problema, assolutamente.
Però diciamo la verità adesso, diciamola tutta fino in fondo. Tu che cosa hai perso col gioco? Diciamola, questa possiamo, confessiamo.
Almeno 2 milioni di euro.
2 milioni di euro?
Sì.
Mamma
mia,
che tragedia.
Mi sono ballato anche una casa, mi sono ballato orologi, tutto mi sono ballato.
Mamma mia,
scusa,
che
però posso dire una cosa? No, però posso dire una cosa. Questo qua è una dimostrazione di grande sincerità, perché le persone hanno dei problemi a confessare i loro, diciamo, tra virgolette,
peccati.
Allora,
mio padre mi regalò una casa 20 anni fa, una casa che era uno spettacolo, era loft di categoria, non dove abiti te, Parenzo, che te, che te risparmi anche sui mobili, risparmi.
Beh,
comunque, mi ha regalato, ma lo so io, perché lo so, siete tutti uguali voi, comunque, mi ha regalato questa casa. A un certo punto io, la casa la utilizzavo solo per andarci con le ragazze, manco ci abitavo. Poi a un certo punto io faccio, papà, guarda, ho avuto una bella offerta, l'ho venduta, la casa era intestata a me, me la sono ballata in 2 anni, qual è il problema?
Tutti se li
non dico
ballata.
La cifra perché era una bella casa, quindi parliamo di una bella casa.
Parliamo di quasi 1 milione.
Se vi piace
milione.
Così, ragazzi, ma ballate quello che
la cosa
volete.
Incredibile è che l'altro giorno vado a Monza a fare una cosa, mi avvicina un signore e mi dice, guarda, ti devo dire una cosa di Filippo Champagne, che è il padre, è esattamente quello che mi stai dicendo tu, il padre gli ha regalato una casa.
Certo.
Mi ha detto anche la località, magari non la diciamo.
Ma posso anche dirla, non ho vergogna di dirlo. Io dico tutta la verità sempre, sono più vero in assoluto.
Allora, si è giocato una casa, cioè ha avuto una casa dal padre a Seregno e se l'è giocata
tutta. Me la son ballata, cioè, belle belle cose.
Però uno non lo può dire con orgoglio.
Ma il padre sarà rimasto malissimo.
E anche lì, caro Parenzo, già allora le banche, io continuavo a fare preghiere perché spendevo a giocare, a bere. Ma come? È venuto stamattina, ha prelevato 5.000, pomeriggio ne vuole altre 5.000. C'ho qua il lato del notaio, sono soldi miei, faccio quello che voglio.
Con le banche.
E me li voglio ballare anche come l'altra sera. Sono andato al casino.
Sì, giusto,
tra l'altro con una vostra.
Sì, poi ne parliamo.
Ne parliamo dopo. Sono andato al casino, ho vinto e ieri me li sono ballati subito.
Cioè, quanto hai vinto?
10.000 euro.
Come hai vinto? Che gioco?
A Blackjack, il mio gioco preferito, perché io sono un mago anche lì a giocare.
Che è quello che di cui è accusato, tra virgolette, Tonali e anche Zaniolo di aver giocato.
Certo, ma giocano, certo. Blackjack.
Hai vinto 10.000,
giocavo su 3 caselle, 1.500, 1.000 e 1.400, 3.900 a colpo.
Io non so un cazzo, comunque Blackjack, una volta sulla nave ho visto giocare a Blackjack.
Vuol dire che io in un secondo, quando gira le carte, gioco 4.000 euro.
4.000 euro.
Quindi se vinco sono più 4.000, se perdo meno 4.
Comunque, alla fine della serata hai vinto 10.000.
Ho vinto 10.000, sono tornato a casa, ovviamente io ripeto, in Svizzera possono darti anche 1 milione di euro in contanti, almeno credo.
Sì.
Chiaramente io voglio il cash perché a me piace il contante.
A me piace il cash.
Io ho le viole in tasca, mi piacciono queste cose. Sono arrivato in dogana, c'erano 5 macchine della finanza. Ci hanno fermato. Da dove è arrivato? Dal casino. Quanto ha vinto? Ho vinto 9.000 qualcosa. Ho giocato così. Ho vinto 9.000 euro. Ma qua bisogna dire. Che problema c'è? Dichiaro tutto, sono nella legalità totale. Perché ripeto. Quando si è dalla Svizzera o dall'Italia per andare in Svizzera o dalla Svizzera per l'Italia si può portare fino a 10.000 in contanti.
9.999.
E addirittura,
signor
Parenzo, addirittura i finanzieri, che per carità rispetto.
Ecco, appunto.
Assolutamente, ci seguono tutti. Alla fine abbiamo scherzato, riso, nessun problema.
Il giorno dopo, com'è che te li sei ballati?
Il giorno dopo. Ovvero domenica sono andato all'ippodromo e purtroppo i cavalli è andata male ieri. Non ancora contento, ho preso la macchina con un mio amico e sono tornato al casino. E mi hanno stirato anche al
tutto
casino.
Tutto perso.
Quindi io quando perdo godo.
Che bella giornata.
Mentre tornavo a casa, perché sono andato verso le 7 di sera. Quando tornavo a casa alle 11:30, visto io quando perdo godo, ho detto andiamo a mio amico, andiamo a divertirci in discoteca, voglio ubriacarmi e spingere come un pazzo.
E lì è arrivata la
bilancio della giornata, meno 20.
Meno 20.
20.
20k.
Cioè meno in tre giorni, il weekend meno 20.
Meno 20. Però ne avevo vinto 10, quindi ho meno 10.
Sarei a pari.
Allora c'è da essere felici, allora c'è da essere felici.
Io dico la verità, e che problema c'è?
Fermi tutti, torniamo fra poco col mitologico Filippo Champagne, l'altrettanto mitologico. Si parla, ragazzi, di ludopatia. Non c'è tema più attuale dell'utopatia dei calciatori, che per me però non è l'utopatia, perché gli utopatici soffrono. Mi sembra che questi qua non soffrano.
Io godo, no, no, io godo.
Questi non soffrono, ragazzi.
Ma che devo soffrire?
Fermi tutti.
La Zanzara.
A proposito di peli sulla patata, ragazze, se te li rasi tutti, quando vai a fare la pipì, ti bagni tutto e ti sporchi tutte la patata, le cosce, insomma. Mentre se ci sono i peli, il getto di pipì viene direzionato e va direttamente a buon fine, senza schizzare addosso.
Molto bene, consigli femminili sempre ben accolti in questa trasmissione. Voglio continuare con questo reportage del quotidiano Libero su Filippo Champagne e con Nevio Lo Stirato. Allora, Nevio, abbiamo detto, il primo è un ex ludopatico pieno di debiti che lui dice finiti in prescrizione, 65 anni, che vede gli espedienti. No, sbagliato, non è un espediente, è un lavoro da... fa le consegne, diciamo.
Faccio il corriere.
Fa il corriere, fa il corriere. Consegne. Vorrebbe non farlo più, naturalmente.
Beh, regolare.
Vorrebbe... Beh, ho capito, quelli che fanno mica sono degli sfigati. Quelli
no,
che fanno
vabbè, a me il lavoro mi piace. Non è che
l'altro è un nulla facente di 50 anni che si sveglia ogni giorno alle 18, non lavora, non ha responsabilità, indossa giacca a petto nudo e ha come motivazione esistenziale primaria il concetto di gaina, che non c'entra nulla con le belle ragazze, ma con lo sballo, la sbronza. Il suo unico problema, il tardo pomeriggio, quando si alza dal letto, è il seguente: dove andare a bere? Voglio fare una serata al bar Armando di Cerea a Verona con la signora che ha messo il busto di Mussolini, racconta Cucciano.
Tanta roba, tanta
idea
roba.
Geniale, spingiamo con i cavalli, tanta sbocciamo roba. Da paura, tanta roba, eccetera, eccetera. Ancora, ed è là l'incazzatura del signor Filippo Champagne, dice costei che ha scritto l'articolo, dice che lui è borderline, fondamentalmente, cioè dire sul bordo della legge, com'è che ha detto esattamente?
Cioè, l'articolo l'avevo letto anch'io, che io sono ai confini,
sì, ai confini della
legge,
della legalità, ma... ai confini della legalità.
Con il casinò, ma ai confini della legalità di cosa? Al casinò può andare chiunque, ma chi è questo che ha scritto sto articolo? Si permette? Io potrei anche querelarlo, ai confini della legalità andare al casinò. Al casinò può andare chiunque. Al casinò può andare chiunque, non è vietato andare al casinò.
O
sbaglio? Chiudono i casinò.
I due soggetti che potrebbero puntare tranquillamente a una delle prossime edizioni di Grande Fratello, con il solo unico scopo di farsi cacciare dopo due giorni, sono compagni di scorribande altamente discutibili. Fanno serata al casinò di Lugano, dove il blackjack gli capita di perdere parecchio.
Lugano casinò numero uno, il migliore per eccellenza.
Cosa probabilmente ai confini della legalità, della decenza.
Questo cosa vuol dire confini della legalità? Ma perché?
Perché è illegale andare
al casinò. È legale andare al casinò, Parenzo, mi risponda.
Ma no, quello assolutamente no.
Cosa dice, cosa scrive sta qua?
Mi dica l'ultimo libro che lei ha letto, qual è? L'ultimo libro che lei ha letto?
L'ultimo libro che ho letto, non lo so, non mi ricordo.
Mi ricordo,
chiedo scusa. La biografia di Stanley Kubrick, che io sono un appassionato di cinema ed era il mio regista preferito.
Quanti anni fa? Diversi anni fa, sì.
Sarà vent'anni fa.
Da vent'anni a questa parte non ho mai letto.
L'ultimo libro è stato letto vent'anni fa.
Ma chi legge i libri oggi, Parenzo? Ma chi legge i libri? Lei li legge. Tu li leggi i libri? Ma chi li legge i libri? Tu che ti alzi al mattino e ti guardi tutti i giornali e leggi i libri. Ma chi? Dimmi un giovane oggi che legge un libro. Ma chi?
Signor Nevio, lei legge i libri o guarda Instagram?
Cosa?
Lei legge
noi leggiamo le carte a casino, leggiamo le carte.
I libri.
Ma io sono cercato, non ci vedo neanche come cazzo faccio a leggere.
Non vedo cazzo.
Sto cercando. Ci sono gli occhiali.
Ce li ho gli occhiali, ma non li metto.
Non li mette, non li utilizza per leggere i libri.
No.
Lei le uniche cose che legge sono le carte ogni tanto.
Beh, regolare.
Sì, le carte, quelle al computer però.
Sempre tutto regolare, non è regolare niente di quello che fate.
Scusi, mi racconta un attimo un altro episodio della sua vita, perché qui la gente pende dalle sue labbra.
Al cinema, almeno al cinema. Al cinema.
Io sono un grande appassionato e sono anche un regista. Pensa a te, Parenzo, ti potrei anche fare un film. Come no? Ho fatto la scuola 3 anni di cinema in Svizzera.
Fellini
a 18 anni.
Regista. Lei non è un cazzo di regista, lei è solo uno sbocciatore di champagne.
Ascoltami, io
non è un regista.
Allora, sul vino me ne intendo, ma non mi toccare il cinema, che il cinema so tutto. Io so tutto.
Ma lei non è un regista. Oliver Stone è un regista.
Lo conosci sempre, non andare a prendere regista.
Saverio Costanzo è un regista.
Lo conosci,
Costanzo?
Sai chi era Sam Peckinpah?
Non lei.
Sai chi
lei
era
non
Sam
è un regista.
Rispondimi,
lei
Parenzo.
Non è un regista.
Sai chi era Sam Peckinpah? Chi era?
Lei non
che film
è un
ha fatto
regista.
Famoso? Il mucchio
lei
selvaggio.
Non è.
Io,
lei
io ho fatto anche
certo.
dei cortometraggi
lei,
e mi volevano anche premiare una scuola.
Cortometraggi ignoranti.
Ma se non
sbaglio,
ma vedi, ma come ti permetti?
Scusi, ma come ti permetti? Pensi a ballare la fresca, ma lei non è. Ma lei non è.
Io ho fatto. Io sono autodidatto, ho imparato da solo, ho fatto anche una scuola
strada,
di cinema
strada.
E ho fatto anche dei cortometraggi, li porto qua e te li guardi a casa.
Ma suo padre, quando lei si è ballato la casa, si è incazzato?
Eh beh, direi di sì.
Beh,
è incazzato.
La regola.
Anche tuo fratello si sarà incazzato.
Ma mio fratello non ci parla. Mio fratello non mi deve dire un cazzo. Scusate la parola. Mio fratello, con mio fratello non c'è argomento.
Vabbè,
non si deve neanche permettermi
niente.
Di dirmi qualcosa. Come io non dico niente a lui. Vite,
cioè,
separate,
vite separate.
Isolate.
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 Tu non l'hai manco votato, magari. Cioè, quando era.
Io la Meloni ho votato l'ultima elezione. Anche, no, lì, anche lì ci sarebbe da riaprire. Che anche quella ha fatto propaganda. Poi tutte le cose che ha detto. Solo vedi. Chiacchiere, Meloni, solo chiacchiere sono.
Sì.
Io d'ora in poi non voto più. Io non voto più.
Vedi,
basta.
Però la delusione.
Ma capirai,
questa
non
però voto è più. La dimostrazione
non
della delusione dell'elettorato di
centro-sinistra. Cioè. Ma non è un elettore, è uno sbandato.
Ma sbandato di che? Ma che sbandato?
È un elettore come te. Il tuo voto vale come il suo.
Ma no, sì, questo purtroppo lo so, ma è chiaramente
io non ho mai avuto problemi con la legge, quindi prima di dire sbandato.
Scusi, però, cioè, signor Champagne, c'è una cosa. Lei si è ballato tante cose e lo dice, e questa
certo,
cosa le fa,
anche
le fa onore.
Certo.
Lei che cosa ha da ballarsi oggi, Levio?
Non ha più niente da,
no,
le
mutande gli puoi ballare.
Mi devo ballare quello che guadagno.
Tu ti balli tutto di quello che guadagni.
Tutto
ti balli. ma vinci qualcosa ogni tanto? No,
ma io sono un perdente nato.
Tu sei un perdente.
Ce l'ho nel DNA.
La sconfitta.
Cioè, se io Parenzo, se tu giochi le schedine,
sì.
No? Tu mi segui su Instagram.
No, non
io
gioco le schedine.
Vabbè, comunque magari qualche tuo amico, che cazzo
sì,
ne
vabbè.
So per dire. Non so, Milan Inter, io metto l'1 del Milan, Inter 5-1. Sì. È regolare. Gioco, non so, Juve Napoli, vittoria di Juve, gioca a Napoli, vai alla cassa. Sì. Cioè, tu fai tutto il contrario di quello che faccio io. Beh, ma sai quanti mi hanno scritto fa Nevio? Che io ogni tanto davo i pronostici che Filippo faceva il video. Ma sai quanti mi scrivevano Nevio? Grazie a te abbiamo vinto.
Sì, perché tu devono giocare il contrario.
È regolare. Il contrario di quello che gioco io.
Cioè, tu sei un perdente nato.
Ma se io sono l'unico al mondo che ha giocato un cavallo che si è messo a bere, poverello. Un cavallo si è messo a bere, a bere, a bere. Io l'ho giocato. Io ho giocato Varenne. Ascoltami, povero, ascoltami a me. Io ho giocato Varenne. Sai chi è Varenne, no?
Sì, sì, certo che lo sai.
Sì,
Varenne imbattuto,
cavallo, certo.
Ha vinto due come caspita?
Americ.
Sì. L'unica volta che ha sbagliato l'ho giocato io.
L'hai giocato tu.
E non ho giocato due lire, ho giocato cinque pali.
Ma perché è felice? Ma non capisco perché è contento. Non c'è
no, vabbè, cazzo me ne frega,
contento.
L'ho giocato per farti capire che non ha mai sbagliato, l'ho giocato io. Mai giocato Varenne.
Si è messo a bere, che vuol dire si è messo a bere? Cioè,
allora, sai le cross country?
Sì.
Sai cosa sono
sì,
le cose?
Sì.
Sai che fanno le siepi, cioè,
sì, le siepi,
bravo.
Certo.
A un certo punto sai che c'è il
c'è la pozza, sì.
C'è la pozza, bravo. Questo cavallo me l'ha andato io, parlo tantissimi
bravo.
Anni fa. Allora questo va in testa, facile, ho detto, vabbè,
sì.
Cazzo, è come rubare in chiesa.
Sì.
Va in testa, te lo giuro, Filippo,
certo,
te lo puoi dire, testimone, eh? Si è fermato, si è bloccato il cavallo, si è messo a bere, ha visto la pozza, che cazzo ne so.
Ma
aspetta, il fantino, sì, te lo giuro, il fantino continuerà a dargli, sai,
ma cosa
a sollecitarlo.
Vuol dire, poi, scusi, signor direttore, cosa vuol dire cinque pali? Io
cinque milioni.
Cinque
milioni.
Io scusate se non vi capisco.
Lei ci deve raccontare un episodio dell'ex moglie. Qual è l'episodio dell'ex moglie?
Ah sì, Parenzo, adesso ti faccio incazzare, è regolare.
Sì. No, ma quello è famoso, lo so già.
No,
questa è un'altra.
Sì.
Allora io quando ero giovane, avevo 17 anni, 18 anni,
sì.
Io vizio delle carte, ludopatico, che
sì.
Si
sì.
Giocare a carte.
So
allora, siccome io lavoro in una ditta e mi ero infortunato, praticamente avevo i due braccia ingessati,
sì.
Hai capito?
Sì.
Allora io cosa facevo? Andavo al bar, come cazzo facevo a mischiare le carte? Non potevo neanche pisciare. E alla mia ex moglie ogni tanto mi tirava giù la pattina per farmi pisciare regolare. Allora cosa ho fatto?
Lei era già sposato a 18 anni?
No, ero fidanzato.
Ah, okay.
Me la portavo con me al bar, lei mischiava le carte e lei me ne scartava. e stava a fianco a me,
cioè a fianco a lei, metteva le carte nella mano così,
sì, perché io non riuscivo a mischiarlo. Tristezza. Ma quale tristezza, bellissimo, cosa, cioè, belle esperienze, cioè vuol dire che lei mi voleva un bene dell'anima.
Scusi, signor Champagne, per concludere, io ho visto una sua storia con una nostra vecchia conoscenza che si chiama Asia Gianese.
Certo,
in queste cose. Asia Gianese è una che va anche a Dubai, insomma, un'influencer,
amica
molto bella, una ragazza molto carina, molto bella. Per caso lei ha diciamo in qualche modo infranto il suo, no, il suo credo andato, che quello è meglio andato, giocare no, che scopare?
Io sono andato sabato sera, sono andato con lei, ho preso la stanza 5 stelle lusso,
sì,
grazie al Casinò di Lugano, che sono dei grandi signori a differenza degli altri. A un certo punto Asia mi ha detto: dai Filippo, vuoi andare a giocare? Stiamo in camera insieme, spingiamo un attimino. No, voglio andare a spingere al Casinò, boom, rete, 10.000 pezzi. Ho indovinato anche lì, Parenzo.
E allora che è successo? Alla fine com'è finita?
Alla fine se la vi.
Se la vi.
Come se la vi? Cioè, non vuoi dire se sei infranto il...
No, cioè quando sono arrivato alle 10 lei voleva stare in camera.
Ma è meglio 10 capo Asia Gianese? È meglio vincere 10 capo Asia Gianese?
Asia è una ragazza che adoro, però preferisco 10 capo.
Preferisci 10 capo?
Tutta la vita.
È regolare.
Allora, per te la ludopatia che cos'è?
Che gente, ragazzi.
Uno stile di vita.
Uno stile. Per te la ludopatia che cos'è?
Uguale.
Uno stile di vita.
È regolare.
Dunque non sei malato.
Ma no, è
non hai bisogno di psicologi come Tonali.
No,
Tonali ha iniziato un percorso, pure Fagioli hanno iniziato un percorso da uno specialista. Andresti mai da uno specialista tu?
Ma stiamo scherzando, ma di cosa fare cosa?
Ma poi sono stirato come cazzo lo pago.
È come se oggi sono Cruciani, lei mi dice: Filippo, non bere più. Io voglio bere sempre, fino a quando mi arriverà il conto sul bere prima o poi arriverà, e il conto sui soldi pure, ma sono cazzi miei, Parenzo, ok? E nessuno deve dire niente.
Ma se ti piace così,
ciao, grazie,
ciao Parenzo,
ciao Parenzo,
salute. Buonasera a tutti,
ciao.
La Zanzara.
Crux, sto finendo di leggere il tuo libro e nel frattempo venerdì all'età di 28 anni ho fatto la mia prima orgia.
Molto
4
bene.
Uomini e una donna. Ti ho pensato prima, durante e dopo. Ma cosa cazzo ne sa Parenzo? Parenzo, cosa ne sai?
Ragazzi, io ve lo ripeto, la situazione in Medio Oriente mi dà lo spunto per continuare a raccontare che cosa? Le storie di sesso italiane o comunque quello che avviene qui in Italia, dove c'è grande libertà, mentre nella striscia di Gaza e altrove, anche nei fottutissimi posti iraniani, non si può fare un cazzo, o comunque se lo si fa di nascosto, diciamo. Da noi c'è la libertà di vendersi online, di fare la escort o gli escort, di fare quello che vogliamo, per fortuna. Nella striscia maledetta di Gaza, dico perché c'è Hamas, maledetta di Gaza, ovviamente,
ma non c'è
gli
dubbio,
omosessuali, ma non c'è, li ammazzano, lo volete capire o no, maledetti? Io ho saputo che c'è qualche organizzazione femminista, non una di meno, che vuole fare una manifestazione pro-Palestina. C'è gli stessi che fanno le manifestazioni sulle donne. Ma io, ragazzi, ma non si rendono conto?
Sono
di
dispiaciuto. Ma sono molto dispiaciuto.
Tu, questa
sono
storia ti farà cambiare idea su molte cose. Ma abbiamo
sono
qui...
molto, molto, molto dispiaciuto. Mi segnalano, questo è serio, che è successo qualcosa a Bruxelles.
Sì, vabbè, però.
Verifica.
Verifichiamo. Intanto abbiamo qui il dottor Marco Cartagine. Applausi.
Sì, chi è Cartagine?
Cartagine è un nome bellissimo. Insieme a una signora che è stata.
Lenda Est, si diceva una volta, Cartago di Lenda Est,
che però in questo caso non va applicato,
riferimento alla persona, stavo per dire, non è nessun riferimento, ma alla città.
Ecco, il dottor Marco Cartagine è un assolutamente è un medico ed è specialista in medicina estetica, in chirurgia estetica, fondamentalmente
si è dedicato
ultimamente agli organi genitali, trovando questo Priapus Shot, che è sostanzialmente di cui abbiamo già parlato, che è sostanzialmente il sangue, no, plasma.
Sì, esatto,
plasma PRP. Preso dalla stessa persona,
esatto,
PRP,
in maniera autologa,
inserito nell'uccello della stessa persona, giusto?
Sì, semplificando il protocollo, però sì.
Sì, adesso lo semplifichiamo perché parliamo di un'altra cosa. Sì. E questa cosa qua dà grandi vantaggi all'uccello.
Esattamente.
Esattamente.
Ha avuto un successo strepitoso.
Vabbè, questo lo dici tu, no, possiamo sapere se questo avuto successo. Comunque siamo a Priapus Shot e già ne abbiamo parlato.
Sì.
Cioè prendere il sangue dalla stessa persona, riduco diciamo all'essenziale, prendere il plasma e con questo plasma trattato lo si mette dentro l'uccello e questo uccello diciamo ha delle reazioni fantasmagoriche, diciamo, su tutti i livelli. Lei però si è dedicato anche alla figa, diciamo la verità, che è una cosa
insomma, per non far dispiacere nessuno, giustamente.
Con il Regenerative Shot di cosa si parla? C'è plasma, c'è delle piastrine,
il protocollo però diciamo è sempre un PRP modificato specifico, sì, per gli organi genitali.
Lei qui con camice bianco proprio, sì, con camice bianco, ho scritto Marco Cartagine per certificare, sì, tutto, sì, sì, un plasma con le piastrine, pieno di piastrine,
esatto, e una parte di leucociti, sì, sì, ok, e questo plasma, quindi questo PRP, viene poi infiltrato nel punto G, nel clitoride, sì, nelle piccole labbra e nelle grandi labbra, perché per migliorare la sensibilità e raggiungere un orgasmo più forte, più intenso, certo.
Cioè, io leggo qua, secchezza vaginale, sì, cioè che cosa affronta di problemi questo?
Sì, allora, tutte le patologie che possono, sì, interessare un aspetto vascolare, sì, e quindi quello che PRP fa, quindi creare angiogenesi.
Secchezza vaginale, incontinenza, sì, urinaria, sì, esattamente, la diminuzione della libido, cioè qualcuno che non
esattamente,
ha più...
Esattamente, esattamente. E tutti questi, sì, diciamo, tutte queste riduzioni della libido, tutte questa, il fatto di non riuscire a raggiungere un orgasmo, molte donne oggi, una donna su tre dice di non riuscire
lei
a raggiungere
un orgasmo. Lei prende il sangue, lo tratta e poi lo inserisce nella vagina.
Sì, lo infiltriamo con un ago molto molto sottile.
Nella vagina oppure nel clitoride, dipende.
Nel clitoride, nella vagina, nel punto G.
Ma è un processo semplice, fa aumentare la voglia di scopare, sì o no? Questa roba
sicuramente fa godere di più gli effetti, ecco,
fa godere di più gli effetti,
e aumenta.
Scusi, ma quanto costa questo trattamento adesso? Lei,
ma il prezzo è
standard,
sì, cioè, per un PRP il prezzo è 750 euro,
cioè uno con 750 euro ha dei vantaggi, dice lei, non è che ci sono effetti collaterali?
Non ci sono nessun effetto collaterale, perché è autologo, e quindi non ci sono appunto effetti collaterali, e i vantaggi non sono solo io a dirlo, ma stasera abbiamo anche, insomma,
sì, abbiamo una signorina, Simone, che l'accompagna, che fa la scrittrice, ma a tempo perso, ma secondo me è tempo pieno, ma fa anche, diciamo, la escort, buonasera, che si chiama Blue Angie, Blue Angie, che vedo che ha una sua consistenza. Dai, lei quanti anni ha?
Ma
una...
per piacere, ma per
alla sua età, si può dire, si può dire l'età che ha?
Meglio che non dico, vabbè, però insomma, comunque
40-45
meglio, che non, sì,
40,
sì,
45, lo si vede a occhio nudo, lei è una bella donna, però lo si vede a occhio nudo, che non è di primo pelo, così.
Esatto,
a proposito di pelo, qualche settimana fa, qualche giorno fa, la signora Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ci ha confessato, esatto, ci ha confessato, esattamente, ci ha confessato di essere molto molto pelosa. Lei ama il pelo folto oppure lei è completamente depilata?
Via di mezzo.
Una via di mezzo. Dunque lei ha del pelo in realtà. Ha del pelo, cioè non ha depilato del
assolutamente
tutto?
Assolutamente no.
Perché non le piace? Perché, per quale motivo? Perché
sono tanto bellina, è bionda, quindi è fina, quindi...
Cioè c'ha proprio una roba bellina, un piccolo praticello, curato oppure tenuto così?
Curatissimo.
Curato, no? Perché sa, anche il wild va bene, va di moda, no? Il selvaggio va di moda. Scusi, si è fatta inserire il suo sangue là nella sua vagina?
Esatto.
Dal signor Cartagine?
Esatto.
Perché cosa? Scusi, lei non ha problemi di secchezza vaginale facendo la
escort? No, non ce l'ho, però com'è, io...
Voleva rassodare.
Volevo prima di tutto prevenire, quindi della prevenzione.
Sì. Prevenzione, poi, che prevenire, poi, che prevenire.
Bisogna sempre prevenire.
Ho capito,
quindi,
non è come si fa a prendere il sangue, tirare le piastrine e si fa a mettere dentro la figa. Comunque
è talmente curiosa.
Sì, ma ha provocato curiosa, qualche effetto o no?
Assolutamente.
Cioè,
sì,
di tipo, no? Di che tipo?
Molto positivo.
Cioè, tipo, per esempio?
Raggiungo con maggior intensità l'orgasmo.
Ma io non ci credo a queste cose. C'è un orgasmo più
intenso.
Ma questa è una marchetta vera e propria. No, questa è una marchetta. Dottor Cartagine. Lei sta facendo una marchetta al dottor Cartagine,
provare
che non ne ha bisogno.
Provare per credere.
Cioè, Davide, qui siamo in presenza di un signore che viene qui col camice e dice che sostanzialmente con queste iniezioni di plasma, di sangue prese dalla stessa persona, uno gode di più, ha un orgasmo più intenso.
Pazzesco. No, scusami,
lo dico io, lo dice la letteratura scientifica. Sono alla fine.
Distratto da questo, chiedo scusa, perché c'è stato questo attentato a Bruxelles, te lo posso purtroppo confermare, e questo è vero.
Benissimo, adesso vedremo.
Un uomo ha sparato in mezzo alla strada, no, te lo dico.
Vabbè, vedremo quello che succede, vedremo quello che succede.
Sì, infatti, no, non volevo darti solo questa notizia.
No, ma io tornerei anche a occuparci.
Un uomo in moto spara all'impazzata, diversi morti e feriti al grido pare di Al-Akbar.
Sì, vabbè, ma cose normali, a Bruxelles è sempre successo.
Beh,
scusi, quanto costa fare una notte con lei, signora Blue Angie? No, per capire, una notte con lei, se uno dovesse scegliere di fare una notte, io non la farei mai una notte, io già ho problemi in genere, cioè a fare notti, capito, lontano da casa, una notte con lei.
Mamma mia.
Una notte con lei quanto può costare? 1000, 2000, 5000? Mi dica una cifra più alto.
Sì.
Andiamo su. E perché uno dovrebbe pagare 2000 una notte con lei? Una notte
anche di più.
Anche di più. Perché uno dovrebbe scegliere di fare, cioè, che cosa fai tanto di tanto speciale?
Perché?
Cioè,
perché prima di tutto vuole conoscermi, questa è la prima cosa.
Sì.
Vuole anche vivere.
Anche la testa, diciamo.
Certo,
anche la testa,
certo. Diciamo. Quindi una cosa completa.
Sì,
quindi viene affascinato di mio essere.
Sì,
chiaramente.
Beh, certo,
e chiaramente anche rapporto
completo. Lei c'è qualcosa che non fa, cioè, oppure si può fare di tutto con lei, signora Bluengi?
Sono disponibile.
È disponibile a qualsiasi tipo di pratica, diciamo, purché si paghi, diciamo, purché si paghi.
No? Sono disponibile.
Lei è disponibile, benissimo. Lei si è fatta anche rassodare, diciamo, le parti intime.
Va bene,
cantare.
Ma
allora
tutto
guarda, ti dico, ti aggiungo, oltre che raggiungo maggior organo. Intensità dell'organo,
io non ci credo.
Un dato di fatto.
Sì.
Ma anche il tessuto sono più...
È più da giovane, cioè, si è ringiovanito.
Esatto. Quindi è una cosa meravigliosa.
Una cosa meravigliosa.
Dovrebbero fare tantissime donne.
No, dobbiamo pubblicizzare niente. Scusi, dottor Cartagine, sì. Lei è soggettivamente, però mi dica la verità. Sì. Cioè, non è che lei ci può far credere che attraverso prendere il sangue da una persona, trattarlo...
in pochi secondi
reimmettere dentro. Perché io, i suoi colleghi medici, i miei amici urologi, hanno detto che lei, non dico che è un buffone, ma quasi. Sono molto critici. I colleghi medici veri sono molto critici.
Io che anche io sono medico vero, devo dire.
No, medico vero,
devo dire che per mia fortuna i pazienti tornano con molta soddisfazione. E questo, insomma, è la mia soddisfazione. Le racconto un piccolo aneddoto.
Sì, mi dica.
Signore, 70 anni, fatto il primo push shot 2 settimane fa, mi ha detto: dottore, alla fine della quarta seduta, mi dice: dottore, io stanotte mi sono svegliato con un'erezione. Dice: non succedeva a 40 anni. Sono contentissimo.
Lei non può far credere che prendendo
questo
il sangue.
Questo è un esempio.
No, ma ho capito. Lei ci fa credere che prendendo il sangue trattandolo con il PRP, con le piastrine
tecnica,
e rimettendolo dentro un uccello, uno arriva all'erezione.
Questa tecnica sia maschile
vada
che femminile.
Vada a Gaza. Lei dovrebbe andare a Gaza dai signori di Hamas.
Sono tanti problemi.
Dai signori di Hamas.
Più
no, ma è importante andare a Gaza. Sicuramente lì c'è un problema di erezioni. Posso dire la verità. Lì ci sarà un problema di erezioni perché quando uno ammazza.
Tanti problemi. Quando uno sgozza.
Quando uno sgozza, sicuramente ha un problema di erezione. Allora io dico: mandiamo Cartagine. Tanto il nome, come dire, in qualche modo c'è un collegamento, anche se lontano. Tunisia, Cartagine, dove cazzo era? In Tunisia, immagino. Sì, assolutamente. Dunque, io manderei il dottor Cartagine lì. Comunque, questo signore che ha detto che ha avuto un'erezione a 70
grazie.
Anni.
Grazie, io dico solo grazie.
Benissimo. Va
no,
bene.
Io non dico niente, siete matti.
Grazie mille. Grazie del contributo, grazie dottor Cartagine. Mi raccomando, col primo push shot e con il regenerative shot. Per la vagina. Italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Ragione. Lo dica, a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.